Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
C'è posta per Iachi? Mandate il vostro messaggio alla proprietà bianconera, la nuova stagione, la nuova maglia, anche gli obiettivi per l'oggi e per il domani, il mercato e tutto quello che ovviamente in salsa bianconera vi interessa e potrà essere importante, decisivo, determinante se non altro per la prossima stagione. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia in studio insieme a Luigi Schifo.
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Davide Ercolin in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-5425-324. L'iniziativa Made by Terzo Tempo, la scorsa volta ci siamo interrogati sul possibile messaggio da inviare allo spogliatoio bianconero con tanti messaggi appunto recapitati ai giocatori e ai singoli. Questa volta invece, bypassando guida tecnica e presidente, si rivolge, ma non per insomma,
e dirigenti, saltiamo,
andiamo direttamente alla fonte, alla proprietà, al numero uno di Exor, ecco, che a cascata, ecco, insomma è più semplice anche come operazione, potrà darci questo tipo di iniziativa, anche il polso dei nostri amici da casa per quanto riguarda un po' tutto, no? L'organigramma bianco-nero. Ecco, siate ovviamente ragionevoli nei vostri messaggi. Cosa consigliereste, cosa vorreste, qual è il vostro monito nei confronti, come detto, del presente e del futuro prossimo?
Esatto, sia per quanto riguarda il campo, cioè una squadra da rifondare o da mettere a posto in alcune cose facendo pochi investimenti.
Sono queste
le
due strade?
Credo di sì, diciamo, da una parte
non ci sono strade intermedie,
ma volendo si trova sempre la via di mezzo, però diciamo che i due poli opposti sono,
sì.
Bisogna alleggerire i costi perché non ce la faccia il bilancio, è quello che è, e quindi bisogna puntare su ingaggi più leggeri, ergo giocatore più giovane e giocatori più giovani, e quindi magari anche un certo tipo di guida tecnica invece che un'altra, e un certo tipo di assetto societario con certi obiettivi. Se invece si dice vabbè, il lavoro l'abbiamo fatto fino qua, aggiungiamo quello che manca cercando con gli scambi sul mercato, vendendo magari qualche pezzo pregiato, ma per inserire dei grandi campioni nel reparto, soprattutto di centrocampo, ma in generale nella squadra, in modo da metterla all'altezza delle big d'Europa, e giochiamocela con l'ultimo anno di contratto di Cristiano Ronaldo.
Questo vuol dire aumento di capitale o qualcosa del genere?
Qualcosa del genere.
Per tradurre un po' le tue parole, no?
Perché temo che non ci siano strade alternative. Cioè, oggi Onelkan decide appunto che la Juventus merita un altro aumento di capitale per ripianare i conti, per dare la possibilità di fare un mercato partendo da zero o quasi. Oppure l'altra strada è quella che abbiamo detto prima, cioè ringiovanire, alleggerire, eccetera, eccetera, che non necessariamente vuol dire non ottenere risultati, però sono due strade opposte che chiedono probabilmente un certo management diverso a secondo delle opzioni, e anche una certa guida tecnica diversa, perché ci sono allenatori che sono fatti per costruire da zero e altri fatti per gestire i campioni. Sono proprio, li abbiamo visti anche alla Juve, insomma, gli allenatori alla Conte che costruiscono da zero, gli allenatori all'Allegri che su una base sanno gestire benissimo e allungano il progetto negli anni, perché altrimenti, diciamo, nella centrifuga di uno alla Conte, 2 o 3 anni poi bisogna cambiare.
Ma uno alla Mourinho, che tipo di allenatore è?
Mourinho intanto è uno, diciamo, un uomo intelligente che ha sempre saputo vendersi molto
non
bene.
È un pirla,
non è un pirla, su questo assolutamente.
Si è presentato così molti anni fa ormai.
Sì, esatto. E mi impressionò appunto perché quell'anno lì, il primo anno all'Inter, venne qua a Torino a fare ancora l'Olimpico.
2009-2010.
Venne a fare all'Olimpico il torneo, non so se è un trofeo team, piuttosto che un Birra Moretti, uno di questi, e parlava già perfettamente l'italiano.
Albori di Superlega quelli.
No. Sì, va bene, più o meno.
Ne parleremo nel corso della puntata.
Ne parleremo nel corso della puntata.
Si scherza, Però chi l'ha paragonato? No?
Un trofeo privato. L'ho paragonato al trofeo Berlusconi, nel senso che come idea è
non
quella.
Non solo tu.
Nel senso che alla fine alcune società si mettono d'accordo di fare il loro torneo, e se lo fanno perché hanno i soldi per farlo. Dopodiché ci sono tutti i discorsi che si possono fare paralleli, però questa è la base della Superlega. Poi puoi decidere di aprire, non aprire, di mettere più spazio agli altri, meno spazio, però che quelle fisse siano quelle, e ad invito, diciamo così, fondamentalmente l'inizio un pochino assimila a quel tipo di manifestazione piuttosto che un campionato vero e proprio in cui c'è tutta una storia alle spalle, alcuni che arrivano dei dilettanti, altri che dalla Serie C, insomma la Serie A è molto composita, e lo stesso vale per i discorsi dell'Europa League e Champions League, insomma.
Stavo andando a trovare quel trofeo di cui parlavi, insomma.
Mourinho, parlando di Mourinho,
allenatore, ecco, sposterà gli equilibri in questa Serie A, l'annuncio oggi, tra l'altro, ecco, tenuto assolutamente nascosto come indirizzo questo da parte dei protagonisti, quindi complimenti alla Roma. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, no? di Mourinho addirittura come possibile suggestione per la Juventus. Noi ne parlammo nel pre-Sarri, in quella fase tanto confusa e anche tanto complicata, no? Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore. Intanto vi chiediamo però altresì il vostro messaggio a John Elkann, alla proprietà, a Exor, il vostro messaggio in generale alla dirigenza bianconera per quanto riguarda appunto questo momento di transizione, anno zero, rivoluzione o evoluzione, tante parole che abbiamo utilizzato nel corso delle ultime settimane per esprimere comunque lo stesso concetto quasi, no? Qualcosa cambierà, bisognerà capire se cambierà tantissimo, tanto, poco, o se si ripartirà da questo. Da questo presente per costruire un futuro con una linea di continuità con quello che stiamo vivendo. Note vocali al 340-5425-324, sentiamo.
Ciao Carlo, a Santo Domingo. Ciao, io ho Elkann, ho la presidenza di Dredd.
Vai.
Confermare Pirlo mettendogli un grande secondo allenatore di esperienza, ok? Puntellare il centrocampo magari con un ritorno di Pogba o un De Paul, che mi piace tanto. E un ulteriore centrocampista, di vendere i dinosauri, che Bonucci e Buffon fuori, mantenere Chiellini solamente come uomo spogliatoio e comunque leader, e poi puntellare i settori, in attacco mettere un altro attaccante che comunque faccia la differenza e possa fare differenza insieme a Ronaldo. Dybala, se si trova da vendere, di vendere, questo è. Ciao. Ah, dimenticavo, il tempo è bello, sole.
Grazie. Questo bollettino meteo.
Invece qua sta arrivando un temporalone che la metà basta.
Sì, oggi bella giornata, tutto sommato.
Sì, adesso si sta guastando proprio
sul finale. Sull'imbrunire. Allora, ecco, siamo al tramonto per quanto riguarda, secondo te, anche l'esperienza di Andrea Pirlo alla Juventus, e ti chiedo cosa hai pensato quando a un certo punto, all'80esimo circa, la Juventus stava ancora perdendo contro l'Udinese.
Ma intanto, diciamo, sono stato a lungo in dubbio se guardare il secondo tempo oppure no, dopo lo strazio che ho visto nel primo tempo e soprattutto dopo il gol che la Juve ha preso nel primo tempo, che è indicativo di una squadra che per l'ennesima volta in una partita importante, bla bla bla, proprio non accende la testa e vabbè, però ormai siamo fatti una regione. Alla fine mi sono convinto di guardare il secondo tempo e stavo giusto ragionando in quei minuti, dico vabbè, sono passati 75 minuti, ti rimporta nessuno, qui o succede qualcosa veramente di... Quelle cose ogni tanto succedono nel calcio, due gol in pochi minuti, però fondamentalmente il giudizio sulla partita era un giudizio negativo ed è rimasto un giudizio negativo anche alla fine della gara, e stavo giusto pensando, dice, però se finisce così mi aspetto che Pirlo dia le dimissioni o che lo mandino via, insomma, perché a quel punto bisognava assolutamente pensare di vincere le altre quattro con una scossa allo spogliatoio per cercare di mettere insieme il salvabile e portare a casa almeno il quarto posto. Certo, i due gol di Ronaldo hanno cambiato un po' la prospettiva di classifica, ma non troppo, perché comunque le avversarie prossime, Milan, Sassuolo e Inter, aspettando poi, sperando che l'ultima col Bologna non sia decisiva, sono avversarie che hanno, insomma, gamba, che hanno chi ha gamba come il Sassuolo e chi ha obiettivi importanti come il Milan, e chi comunque un dispetto alla Juve lo fa volentieri, credo, come l'Inter, anche se già vinto lo scudetto, e quindi sono avversari difficili. Quell'abbraccio finale, non lo so se interpretarlo come una sorta di liberazione, insomma, mi sembrava proprio che la squadra avesse iniziato a maturare la convinzione che questa volta non ce la facciamo e sta finendo, insomma, anche questo secondo obiettivo stagionale per quanto riguarda il campionato. Avevo quella sensazione lì, poi è venuta fuori la punizione, da lì il rigore, da lì poi il moto d'orgoglio, e certo è che dopo aver visto un'intera partita a TikTok, rasoterra, cercare di andare sugli esterni dove non ho visto un cross giusto in tutta la partita, nella destra, nella sinistra, poi hai fatto gol su un calcio piazzato e su un cross da tre quarti alla disperata, diciamo, quelli si fanno a fine partita sperando che ci sia qualcuno che la butta dentro, quindi un po' contraddicendo quella che era stata tutta la linea della gara, e insomma, riflessioni non positive, è rimasto il risultato e portato a casa, insomma.
E i gol di Ronaldo decisivi,
certo,
come spesso accade. Ciao ragazzi, io ho paura che rimanga Pirlo, questi non hanno soldi. Daniele da Roma, con Mourinho alla Roma penso che i primi due posti saranno loro il prossimo anno, se rimane Pirlo, appunto, sottolinea il nostro amico dalla capitale, tra l'altro. E poi, ciao ragazzi, ma se noi siamo in bianco come fa la Roma a pagare quell'allenatore che ha un passivo ben più ampio? Scrive, complimenti a tutti voi, Graziano da Ardea.
E poi hai esordito con Daje, giustamente, non sono un pirla, a Milano, Daje a Roma, diciamo che, ripeto, non è l'ultimo dei fessi dal punto di vista comunicativo. Non so se Mourinho sposterà gli equilibri, come dicevi tu, perché obiettivamente in Inghilterra non li ha spostati ultimamente, nel senso che sono stati altri gli allenatori vincenti.
Sì, non particolarmente non positiva l'esperienza al Tottenham, per così dire. Tra l'altro lui arriva da un esonero.
Appunto, e quindi... forse sta arrivando all'ultima parte della carriera, si gioca le ultime chance in piazze importanti quando gli arrivano le offerte, giustamente, è una piazza importante, Roma lo è di sicuro, avrà, immagino, ottenuto un minimo di garanzie tecniche, perché a lui sappiamo che piace l'immagine, quindi proprio fare la figura di quello che non capisce neanche da che parte è fatta la squadra, non credo che lo voglia fare. Dopodiché, certo che Conte contro Mourinho si ripropone, come in Inghilterra, erano volate parole grosse. Se Conte rimane all'Inter e Mourinho va alla Roma, diciamo ci sarà una bella dialettica tra le due piazze, e la Juve magari zitta zitta potrebbe approfittarne, che tra i due litiganti, come si dice a volte,
il terzo potrebbe godere. Esatto. Vediamo un po'. A proposito, è stata rievocata quell'esultanza, stiamo ancora godendo, ricordi, sì, di Antonio Conte bianco-nero, a distanza di tantissimi anni, no? Da quel 5 maggio 2002, si approssima domani, l'anniversario di quel momento. Tra l'altro oggi giornata importante invece per, certo, i colori granata, ovviamente, con la commemorazione di Superga. Sentiamo qualcosa, siamo pronti, note vocali.
Ciao ragazzi, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao.
Secondo me, per quanto riguarda il discorso allenatore, Pirlo non è adatto.
Anche se... Quindi questo è il messaggio, diciamo, rivolto alla proprietà.
Non ha i fondamentali, Secondo me la squadra non ha grinta, non lotta, entrano sempre spaesati, smorti, non hanno mordente. E se qualcuno si illude perché abbiamo vinto una partita in 2 minuti contro l'Udinese,
sottolineiamo Udinese,
fuori strada. Non è una conferma, non si può confermare un allenatore per una vittoria del genere, anche se arriva in Champions League, che comunque sia il valore della squadra, almeno tra le prime quattro. La Juve non gioca, ha bisogno di un cambio di allenatore.
Ma più che confermare un allenatore, ciao, grazie davvero per questo messaggio, per una vittoria all'ultimo respiro quasi, no? Per quanto riguarda quella contro l'Udinese, non lo mandi via in questo momento della stagione, penso che sia questa, credo, la Lazio.
Sì, esatto, cioè secondo me nessuno della dirigenza avrebbe voluto la sconfitta di Udine, perché mandare via un allenatore con 4 giornate soltanto da giocare, diciamo un po' un terno all'otto di nuovo, nel senso che può andarti bene perché la squadra agisce in un modo, ma può anche andarti male, perché se almeno una buona parte della squadra è molto legata a Pirlo, poi finisce per avere l'effetto contrario quella scelta. E quindi alla fine i 2 gol di Ronaldo hanno salvato capre cavoli, hanno lasciato Pirlo al suo posto per queste ultime 4 partite. Dopodiché il discorso generale va fatto. Io ieri sera dicevo che secondo me il paragone va fatto tra questo anno di Pirlo e il primo di Conte, diciamo così, perché tutti e due li considero anni in cui bisognava costruire qualcosa, partendo a 2 settimi Conte, partendo da più in alto Pirlo, però col fatto che né l'ultimo anno di Allegri né l'anno di Sarri sono stati anni di costruzione, perché non è stato creato un'identità diversa da quella che c'era stata prima. Quest'anno si sarebbe dovuto, per continuare a vincere, creare una nuova identità di squadra. Pirlo non ci è riuscito. Adesso io non lo so se gli mancavano i giocatori, se non è quel tipo di allenatore, perché probabilmente anche mettere uno come Allegri o Zidane in una situazione di costruzione da zero di una squadra non è il loro mestiere, nel senso che poi ogni allenatore ha le sue caratteristiche, quindi magari Pirlo è di un altro tipo. Però quest'anno evidentemente i fatti hanno dimostrato che la Juve avrebbe avuto bisogno di quel tipo di allenatore lì, e Pirlo non è stato quel tipo di allenatore lì. Dopodiché ha gestito, perché comunque ha fatto ruotare tutti gli uomini, l'abbiamo detto, 34 formazioni aggiorniamo in 34 partite di campionato, ha avuto delle intuizioni, ha valorizzato alcuni giocatori.
Qual è la migliore intuizione?
Beh, intanto diciamo che Chiesa è stato valorizzato sicuramente bene. Per il resto, insomma, il modulo, la difesa a 4 ormai era consolidata da un po' di tempo, lui l'ha confermata, e per il resto diciamo che Cuadrado restituito al centrocampo nelle occasioni importanti, okay. Però quelle 2 o 3 cose che ha fatto le ha fatte, in linea di massima gli è anche mancato sempre la possibilità di dare continuità,
diciamo, Danilo centrale forse la migliore?
Sì,
in un ruolo più congeniale in generale, alle caratteristiche di Danilo.
Danilo è stato un altro giocatore rispetto al passato, cioè è diventato un perno della squadra, uno su cui fare affidamento, addirittura l'ha spostato da centrocampo per la disperazione a un certo punto, quindi su di lui veramente bisogna dire che è stato fatto un bel lavoro, perché quel giocatore lì è un altro rispetto a quello che avevamo visto prima, non lo stesso per altri, tipo Rabiot, tipo Ramsey, ma lì evidentemente ci sono anche questioni legate proprio alle caratteristiche del giocatore.
Il vostro messaggio alla proprietà bianconera, cosa direste? Poteste alla dirigenza, parlando direttamente appunto a Iachi, a John Elkann, rivoluzione totale. Questo è il messaggio da parte di Saverio, che scrive: obbligatoria via Paratici e Pirlo, se no arriviamo Ottavio Noni senza idee come in queste partite passate. Andrebbe presentato già oggi un nuovo grande allenatore e direttore sportivo per ribadire che la Juventus c'è e non è morta. Io mi fido ampiamente di Andrea Agnelli. Questo è invece il messaggio da parte di un altro nostro amico, Gianluca da San Marino. Quindi, se dovessi dire qualcosa del Can, sicuramente è di far proseguire a lui il lavoro. Spero tanto rimanga Pirlo, ma con l'arrivo di Allegri, ecco, è un po' contraddittorio. Non contraddittorio, particolare. Non credo che Pirlo accetterebbe un incarico del genere, no? Passando praticamente in seconda. Non voglio perdere Pirlo, vorrei che crescesse con noi per il futuro, non so in che ruolo, anche in Under 23, ma che resti con noi. Gianluca, appunto, da San Marino.
Sì, diciamo che fosse stato quest'anno, diciamo, il primo anno con un direttore sportivo, figura che in questo momento
non
c'è.
Far partire Pirlo affiancato a qualcun altro, un conto.
Esatto, e poi ti sganci.
Degradarlo.
Adesso anche agli occhi della squadra sarebbe come dire, beh, allora hai bisogno del tutor, che ascoltiamo direttamente il tutor, diciamo, quindi Pirlo avrebbe poca funzione in quel caso. A maggior ragione se metti uno come Allegri, che è un allenatore a tutti gli effetti, a quel punto fa lui, voglio dire, nel senso che è inutile che ci sia Allegri e Pirlo. Pirlo potrebbe aver ragione di essere protetto, tra virgolette, da un direttore sportivo di campo proveniente dal calcio, ma che, diciamo, non abbia nessuna attinenza con il lavoro quotidiano, ecco, che sia lui comunque a gestirlo. Non lo so se sarà questa la scelta, questa potrebbe essere una soluzione, con un direttore sportivo, diciamo, esperto, diciamo, alla Marotta o alla non so chi altro mi viene in mente onestamente di quell'esperienza lì, che possa gestire i rapporti anche con i giocatori, smussando gli angoli, eccetera eccetera, e quindi vediamo se sarà quella. Ma non credo però che si arrivi a questa soluzione adesso, sarebbe stata da fare quest'anno, ecco.
Poteste, cosa direste alla società? Ciao ragazzi, alla dirigenza vorrei dire riportatemi Max. Daniele da Sassari dice questo, un vocale sentiamo.
Beh, se Conte rimane all'Inter, io vi ho già mandato un messaggio per quanto riguarda questa cosa. Beh, voi pensate che nell'anno di una probabile seconda stella all'Inter Conte se ne vada? Ma neanche per sogno, io sarei pronto a scommetterci i soldi che non ho, che purtroppo non ho. Ma penso sia impossibile, io credo che Conte rimanga lì e metterà non Carabelle, ma farà carte false per essere l'allenatore della stella. È l'unico modo che ha per poter addirittura quasi oscurare Mourinho con il suo difetto fino alla fine. Comunque
Angelino scrive questo: io direi evoluzione, rivoluzionando il settore dirigenziale, allenatore compreso.
Sì,
quindi una ripartenza, un po' una sorta di cataclisma,
diciamo. Lui non toccherebbe troppo la squadra, se consideriamo la parola, sì, evoluzione, ma rivoluzionerebbe allenatore e dirigenti, e quindi cambiare la testa mantenendo il corpo più o meno salvo, ecco, aggiustando, sì, naturalmente le cose che chiaramente sono da aggiustare, ma ormai da anni, perché noi parliamo del centrocampo, ma non dimentichiamoci del terzino sinistro, non dimentichiamoci del centravanti titolare barra di riserva a seconda se rimane Morata oppure no. Quindi, insomma, ci sono queste lacune che si sono trascinate negli anni e che erano lacune annunciate. Quello che un po' preoccupa è questo, cioè che c'era chiaramente un discorso anagrafico che avanzava per il Khedira, i Matuidi, gli Higuain.
Ma sono stati sostituiti.
Sono stati sostituiti, ma diciamo che i Mandzukic.
Però sì, tra Higuain e Mandzukic ne è arrivato solo uno. Morata.
A sinistra ne è sempre rimasto solo Alexandru, ormai da tempo immemore, perché man mano che arrivavano li mandavano in prestito o li mettevano negli scambi.
È veramente tanto che la Juventus non ha due terzini
sinistri di ruolo, due
di ruolo, sì,
un pacchetto di mediani con caratteristiche, diciamo, idonee a giocare o a tre o a quattro, insomma, lì scegli.
Tantissimo, ed è assurdo che non abbia mai considerato appunto l'idea di prenderne uno in pianta stabile, no? Dopo Spinazzola, tenerne uno in pianta stabile.
O anche Pellegrini, l'ultimo che hanno preso, insomma.
Provocazione Giuntoli, dice Stefano da Patrasso, al posto di Paratici che si porta Milik e Sarri, che è ancora a busta paga. Con soldi risparmiati sul tecnico si investe sui centrocampisti tipo Jorginho, Pirlo all'Under 23. Poi, buonasera, io direi alla società di fare il possibile per far venire Zizou. Ciao Daniela, un saluto anche a te. Poi, buonasera, sono Sergio dalla Romania, io direi a Paratici e Pirlo che devono andarsene sostanzialmente. Comunque quello che vorrei è che Agnelli ricrei una figura come quella di Marotta, si sente tanto la mancanza di quel tipo di dirigente. Effettivamente non è mai stato, ecco, la Juventus ciclicamente negli anni ha tolto unità e non ha quasi sempre sostituito quelle unità con altre unità, nel senso ha allargato le deleghe,
sì, o soluzioni interne.
O soluzioni interne, ma l'ho fatto anche in campo, cioè
sì, sì.
Dato via attaccanti e spesso
soluzione interna Quadrado va a fare il terzino, per
Kuseski
dire.
Kuseski adattato, esatto. Matuidi esterno basso
terzino
di difesa.
Sinistro, l'ha fatto, esatto, sì sì. Diciamo la soluzione interna è stata...
Tanti supplenti, professore.
Sì, tanti.
Sei d'accordo?
Non precari, perché hanno tutti avuto dei bei contratti, ma supplenti. No, ma soprattutto non è che... Il fatto è che se tu avessi fatto questo non spendendo i soldi, dici vabbè, non hai speso, hai deciso di fare con quello che avevi, hai aggiunto dei giovani, dei giocatori che hai preso a zero, comunque a poco, ma degli investimenti sono stati fatti. Però, lo ripetiamo per l'ennesima volta, l'esterno d'attacco, che è un ruolo che poi nel 4, la Juve non usa perché non fa 4-3-3 in questo momento.
Tra l'altro.
Hai Chiesa, Kulusevski, sì, poi, e Bernardeschi.
Il mercato arriva dopo che i sistemi di gioco cambiano.
Esatto.
Mi ricordo tantissimi esterni trequartisti dopo il 4-2-3-1 e tanti attaccanti esterni dopo un 4-3-3 che adesso praticamente non è più di moda da quanto? Un anno?
È più o meno. Dicevo... E quindi diciamo che queste contraddizioni un po' ci sono state, perché lì sugli esterni d'attacco hai messo veramente tanti milioni, perché quali sono? 50 di Chiesa, 40 di Kulusevski e altri quanto ho speso Bernardeschi? Un altro po'. Quindi siamo più sopra.
Superiore a 40 milioni l'investimento, però.
Non dico, siamo lontano. Abbondantemente sopra i 100 milioni per avere tre esterni d'attacco, dove già avevi Quadrado, per dire, e avevi anche Douglas Costa, tra l'altro, in più, che ce l'hai ancora, che ti tornerà, poi lo troveranno un prestito, eccetera. Quindi diciamo che a fronte di questi investimenti sono stati invece penalizzati degli altri ruoli dove ci sarebbe stato più bisogno dal punto di vista tecnico. Io capisco che le logiche di mercato non è che si pieghino sempre alla volontà della Juventus e dei suoi dirigenti, però insomma è anche difficile pensare che prendendone uno in meno, avendo 40 milioni più da spendere su un altro ruolo, non avessi trovato uno buono. Ecco. Mi sembra strano.
Chiarissimo il tuo ragionamento. Note vocali, sentiamo qualcosa. Siamo pronti.
Ciao ragazzi, Andrea.
Ciao.
Di Vicenza.
Ciao.
Io
Andrea.
Una cosa che non ho capito... il litigio che c'è stato o comunque le controversie con Tudor, perché secondo me visto che non fa più il secondo era un'ottima alternativa a Pirlo sto momento qua, non so se per dare uno scossone o no alla squadra, ma sicuramente per farla giocare un po' meglio, perché veramente inguardabili, speriamo bene.
La soluzione traghettante a livello interno con Tudor, che ufficialmente è la seconda guida della squadra, nonostante il rapporto ottimo davvero di lunga data tra Baronio e l'attuale tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. Sentiamo qualcosa.
Ragazzi, Paolo da Scandicci.
Paolo.
Ciao Paolo.
Sono d'accordo su certe rivoluzioni, però io non mi disfarrei tanto a cuor leggero di Paratici. Ha fatto degli errori, ma ne ha azzeccati anche tanti.
Sì.
Non so quante persone più competenti di lui ci possono essere sul mercato.
Il discorso è che Paratici come talent scout è uno dei migliori in assoluto.
Assolutamente. Infatti singoli giocatori, non è che uno può discutere Chiesa.
Come operatore di mercato anche, come direttore sportivo, diciamo così, è un nuovo ruolo. Che tra l'altro, parlando con Guido Vacciago del Tutto Sport, no? Che ci ha anche illuminato su alcune dinamiche particolari e che hanno a che fare con l'evoluzione appunto del ruolo interno di Paratici, ecco, si è distratto. Fabio Paratici durante la sua carriera, distratto tra mille virgolette, ovviamente alle prese con un lavoro più diplomatico e meno legato al campo.
Sì, senza che lui sia un diplomatico, peraltro.
Diplomatico e gestionale, mettiamoci dentro anche questo.
È quello che dico, che come dicevo l'altro giorno, cioè se tu hai un certo tipo di carattere, certi mestieri meglio se non fai, perché quel carattere lì non è che lo puoi cambiare perché sei fatto in un modo.
Qualche esempio.
Se sei fumantino, sì, dico, non vai a fa- se sei uno che pianta grane o che sei un rivoluzionario, non vai a fare l'ambasciatore italiano in Russia, per dire, perché già lì, insomma, la situazione è quella che è. Se ti metti anche uno un po' strano,
vai a fare sindacalista.
Vai a fare sindacalista.
Beh, e ti viene anche bene.
E ti viene anche bene, magari. O ti fondi un tuo partito.
O viceversa.
Esatto. Se, nel caso di Paradiso, vediamo che uno fumantino, se sei uno tranquillo, anche Audi,
ragionevole, serafico, non vai a fare, non so io, appunto, il portabandiera.
Sì.
Non vai a fare il rivoluzionario.
Il rivoluzionario, esatto. Non vai, presumibilmente, insomma, poi ci sono anche rivoluzionari tranquilli, per carità, la Gandhi, però quello è un altro tipo di filosofia. No, dico, e quindi lui mi sembra uno proprio fumantino. Anche le parole che ha detto Marotta, quando dice... Io mi sono lasciato bene con tutta la Juve, tranne che con Paratici, per motivi proprio umani. Vuol dire che evidentemente da quel lato lì...
l'ha toccata pianissimo.
Appunto, poi per uno che ci lavora...
Salutando il mondo bianconero.
Esatto, come dire, noi non torno, non voglio vederlo neanche più in fotografia, se hai capito. Abbiamo visto che uno fumantino che vive le partite in un certo modo, che protesta con gli arbitri, che scavalca e va in campo, cioè è quella persona lì. Non puoi chiedere a uno così di gestire... i rapporti con altre persone, magari hanno anche quelle caratteristiche lì, perché non è che sono tutti calmi e tranquilli anche i giocatori e anche gli altri dirigenti. E quindi la persona di equilibrio probabilmente era Marotta, e poi è andato via lui un pochino, diciamo, la pentola, si è aperta la valvola della pentola a pressione e qualcosa è venuto fuori.
Insomma. È uscito
però,
fuori, è
però esploso. È così.
Alta tensione, alta pressione. Quindi esatto. Abbiamo sferrato un po', ma ne valsa la pena come sempre. Salutiamo gli amici di Facebook. Continuate a seguirci su radiobianconera.com. Rimanete con noi.
Attualità, ospiti e commenti sul mondo della vecchia signora con Terzo Tempo, dal lunedì al venerdì.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo Tempo.
19:37 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia in studio insieme a Luigi Schifo, Davide Ercolini in regia. I vostri messaggi, tantissimi, indirizzati idealmente a John Elkann, alla proprietà Exor. Allora, via portiere, ricostruire il centrocampo e se possibile un terzino sinistro, ma soprattutto Paratici. Roberto scrive questo. Paratici in che senso? Paratici sì, Paratici no? Via, immagini? Sì, in base...
Via, portiere, ricostruire centrocampo e se possibile... Sì.
Giusto.
Credo, non lo so.
Penso che sia questo. Allora, ciao ragazzi, a malincuore cambierei Pirlo e prenderei Max. Non manderei via Paratici, che è un ottimo scout, ma gli affiancherei una valida figura alla Marotta. Un saluto Juventina in UK. Poi senti questo messaggio, senti questo messaggio.
Sì, l'ho letto.
Simone Inzaghi contare. Come vedete per la Juve questo tandem?
Beh, diciamo che ha funzionato la Lazio, potrebbe funzionare anche alla Juve.
Iglitare,
certo, Iglitare è un altro personaggio.
C'è Nedved, tra l'altro.
C'è Nedved, esatto. Bisogna vedere, insomma, come sarebbe, che tipo di ruolo danno anche a Tare.
Lotito, lasciamolo a Roma, però.
Sì, eviterei di portare Lotito, a parte che è squalificato per un anno.
Scusa, è vero, hai ragione.
Siamo tutelati da quel punto di vista. No, al di là di questo, Tare è uno abituato molto a gestire in proprio. Non so se la Juve avrebbe la carta bianca che ha la Lazio, insomma, però... Sicuramente con Inzaghi si conoscono, eccetera.
Simone non sarebbe
Inzaghi...
felicissimo Lotito.
No, no, sicuramente dovrebbe ricominciare da capo.
Questa ipotesi, evidentemente, comunque ottima intuizione da parte proprio del presidente, certo, biancoceleste nei confronti dell'ex giocatore della Lazio. Non ti curare di loro, ma guarda e passa, dedicato a tutti i detrattori. Giacomo, se non si cambia il centrocampo, non si compra un vero terzino sinistro, un allenatore anche bravo non riuscirebbe a fare miracoli. Un saluto da Roberto. Sì, il terzino sinistro manca da tanto e l'allenatore è qui un altro ragionamento. Ecco, la fiducia a Pirlo passerà solamente da queste quattro partite?
No, io credo che i discorsi siano stati fatti e che questa partita ultima di Udine fosse lo scoglio per capire se poteva finire la stagione oppure no. Immagino che dei ragionamenti sarebbe preoccupante se per l'ennesima volta d'estate arrivassimo ma chi è l'allenatore della Juve mentre gli altri fanno le rose, gli organici, prendono il giocatore giusto per l'allenatore giusto, perché si sta pagando anche questo, che per, diciamo, due anni il mercato della Juve è stato fatto in assenza di un progetto tecnico, perché non si sapeva ufficialmente chi fosse l'allenatore e quindi sicuramente quello un pochino si paga, mentre l'Inter ha sempre fatto il mercato mirato per quello che serve a Conte, l'Atalanta l'ha fatto mirato per quello che serve a Gasperini, Napoli un po' creativo, diciamo, anche lui sul mercato, però Gattuso se l'è cavata. La Lazio ha fatto un progetto che ha portato avanti negli anni con pochi cambi mirati, eccetera. Quindi le squadre che sono intorno alla Juve hanno tutte seguito una politica abbastanza precisa. La Juve negli ultimi anni non l'ha più seguita e un pochino i risultati sono questi. E per di più, mettendoci un allenatore al primo anno, sicuramente l'ha messo anche un po' in difficoltà, perché se le sue idee di calcio non erano conciliabili con quei giocatori che aveva a disposizione, era una complicazione in più per uno che iniziava in quel momento.
Allora, magari Pirlo era già d'accordo con Agnelli inizio anno, magari c'era già un progetto di ricostruzione che prevedeva una transizione per sostituire Sarri in poco tempo a disposizione. Avevano concordato una strategia, chissà, vedremo. Ciao da Gianluca. Poi, De Zerbi potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus.
Se non fa la Superlega, la Juventus, perché se
perché
credo
lui
che
si rifiuterebbe di farla in maniera categorica. Sì, intendevo via Paratici.
Ah, ok, si spiegavamo voi prima. Okay.
Poi su Sky il collega Condò ci scrive Maria Grazia da Genova. Ha appena detto che Zidane rimarrà ancora un anno sulla panchina del Real. Secondo me fanno a chi la spara più grossa, ma in realtà sanno poco. Potrebbe allenare Lippi?
Non lo so.
Ci chiede un nostro amico.
Lippi quanti anni ha? 73 abbiamo visto.
Compiuti da poco.
73 anni appena compiuti. Se metti Lippi in panchina alla Juve vuol dire che insomma...
12 aprile.
Non lo so se lui ancora voglia intanto di allenare quotidianamente con certe pressioni eccetera. E poi comunque magari in una funzione dirigenziale Lippi potrebbe finire la sua carriera calcistica alla beata età di 73 anni, si è anche meritato la pensione, diciamo, dal punto di vista del campo. Certo, il modello di Lippi è un modello da seguire dal punto di vista dell'allenatore che concilia il costruire l'identità di squadra e il gestire i grandi campioni, che è una cosa abbastanza rara e non so se ce ne siano in giro, ma non mi pare tanti, ecco, di quella categoria lì.
Cosa direste, ve lo stiamo chiedendo, lasciate anche qualche messaggio vocale alla dirigenza bianconera, o meglio alla proprietà bianconera, 340-54-25-324, ecco, parlando a tutto tondo per quanto riguarda il futuro della Juventus. Credo non ci si debba farsi prendere dalla tentazione di cambiare tutto, sarebbe l'assist migliore per le nostre avversarie. Qualcosa va cambiato, penso all'allenatore, ma non tutto. Calma e gesso, Luca da Trieste.
Concordo, cioè, perché non si potrebbe cambiare di nuovo tutto da capo. Decidi cosa è il caso di cambiare, o credi in Pirlo, gli chiedi ma tu di che giocatore hai bisogno, gli prendi quelli, gli dici adesso ti abbiamo dato i giocatori che volevi, vediamo di che pasta sei fatto, è una soluzione. Oppure prendi.
Mi permettono, prego.
Vai, prendi, no, oppure prendi un altro più esperto, finito, però certo, sempre con la stessa finalità. Insomma.
L'idea del presidente Andrea Agnelli, poi andiamo da Ninori che già ci aspetta, Juve 3 Stelle, tanto da discutere insieme. Ecco, l'idea di Andrea Agnelli a un certo punto è stata quella: prendo Maurizio Sarri, rivoluziono il modo di pensare di questa squadra, di questo collettivo, con gli uomini che ho riuscirò a vincere ancora, e magari in Europa cambia qualcosa e cambia anche il trend, l'inerzia di una, appunto, no, di un andamento a dir poco claudicante, ecco. Poi con Andrea Pirlo qualcosa di simile: o la squadra più forte, o la mentalità migliore, o il collettivo più forte, prendo un neofito e vincerò lo stesso. Ci siamo accorti strada facendo che questa squadra non fosse la più forte, non fosse più la più forte, o non avesse più quella mentalità lì. A quel punto, come ripristinare
quella mentalità,
lo status quo bianconero, no? Che da sempre ha fatto la differenza.
Sì, serve un allenatore, ripeto, in questo momento, dopo 3 anni di, diciamo, tra virgolette, traccheggiamento, perché l'ultimo di Allegri, poi l'anno di Sarri per motivi diversi e quest'anno per motivi diversi, ora mettiamoci anche il Covid, l'impossibilità di fare allenamenti regolari, eccetera, eccetera, hanno impedito alla squadra di ricostruire un'identità. E il rendimento...
Identità, è la parola chiave.
Nei 12 mesi parla chiaro, perché dai punti di Allegri siamo scesi con Sarri sotto ad alcune squadre. Per la prima volta nell'anno solare la Juve non ha fatto i punti che hanno fatto l'Atalanta, l'Inter e il Milan. E quest'anno si è completata, diciamo, la caduta di una squadra che era già in caduta, però. Quindi adesso per far rialzare la curva serve ricostruire, e Pirlo non so se sia quel tipo di allenatore lì. Non ce ne sono tanti in giro che li prendi, ricostruiscono e vincono, e quindi bisogna capire se appunto uno di questi è Conte, ma penso che sia molto difficile ipotizzare un suo ritorno in questo momento.
Nino Ori, buonasera, grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao Marco, ciao Gigi, buonasera a tutti gli amici in ascolto.
Ciao Nino, ho letto con interesse il tuo articolo relativo alla Superlega, che riprende quanto scritto ieri sul Sole 24 Ore da Marco Bellinazzo, giornalista insomma, sì, che segue il calcio anche dal punto di vista economico. Appunto, Superlega, il titolo del tuo articolo è fa discutere spesso a sproposito. Spiegaci un po' il contenuto.
Ma sì, spesso a sproposito, perché sono passate 2 settimane, grosso modo, no, dall'annuncio della Superlega, era domenica 18 aprile. Sì. E sono passate 2 settimane e ancora sento gente che parla di società che abbandonano la Serie A, robe di questo genere. Il comunicato ufficiale con il quale è nata la Superlega, la Super League, nel loro sito ufficiale c'è scritto: tutti i club continueranno a giocare nei loro campionati nazionali. Nel sito ufficiale della Juventus, nel comunicato che la Juventus ha emesso in quella data, c'è scritto: i club fondatori continueranno a partecipare alle rispettive competizioni nazionali. Anzi, di più, c'è scritto che fino all'avvio effettivo della Super League, Juventus ritiene di partecipare alle competizioni europee alle quali ha titolo di accedere. Per cui riusciva già un po' difficile capire questo trionfo veramente di ipocrisia, di moralismo spicciolo, di perbenismo falso, ecco, di populismo fondamentalmente, del quale si sono resi protagonisti allenatori, presidenti, giornalisti, eccetera, eccetera, in queste settimane. Questi non volevano abbandonare proprio niente, insomma, volevano semplicemente, quando sarebbero stati pronti, giocare una competizione diversa dall'attuale Champions League, ma anche dalla Champions League futura, che a quanto pare non piace molto a nessuno, no? Poi cosa succede? Succede che in Italia invece la cosa viene presa in maniera assolutamente ridicola. Abbiamo sentito dichiarazioni veramente fuori dalla grazia di Dio, gente che parlava del fatto che non bisogna uccidere i sogni dei bambini, che lo sport deve essere salvato, che questi ricchi vogliono farsi il loro campionato per i cavoli loro, eccetera, eccetera. Siamo stati presi di sorpresa, addirittura ho scoperto che Maldini probabilmente fa il lavavetri al Milan, non ne ho idea, è un dirigente di una delle 12 squadre fondatrici della Super League, non ne sapevo niente, mi scuso con i tifosi. Vabbè, ok, addirittura arrivano 11 squadre delle 17, perché togliamo Juventus, Inter e Milan, arrivano 11 squadre che chiedono alla FIGC di sanzionare le 3 ribelli, le 3 cattive, sì, robe di questo genere, no? Perché non ci hanno avvisato, perché ci hanno votato contro quando volevamo l'ingresso dei fondi, eccetera, eccetera. Poi si scopre che il 16 di febbraio, dai verbali delle riunioni della Lega Calcio di Serie A, il 16 febbraio se ne è parlato diffusamente. E così come se ne è parlato in Italia, immagino che se ne erano presenti le varie società della Serie A, naturalmente, e così come se ne è parlato in Italia, se ne sarà parlato evidentemente anche in Premier League, anche in Bundesliga, anche nella Liga Spagnola, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non c'è stato nessun tentativo di golpe, non ci sono state riunioni carbonare dove si entrava con la parola d'ordine per smontare il calcio italiano o il calcio europeo, eccetera, eccetera. Anzi, il modo migliore per smontare il calcio italiano, visto quello che valgono per il calcio italiano Juventus, Inter e Milan, il modo migliore per smontare il calcio italiano è quello di togliere di mezzo Juventus, Inter e Milan. Perché Juventus, Inter e Milan vengono munte dallo staff.
Ecco, tu fai una bella proporzione nel tuo pezzo, per leggerlo, juve3stelle.it. Sì. Juve, Inter, Milan, tifosi in Italia 64,7%, sì, le altre, sì, il 35,3%. La ripartizione dei diritti
in questo 35,3% non ci sono solo le altre 17 società della Serie A.
C'è la Serie B, la Serie C,
quelle, certo, della Serie B, C, eccetera, eccetera.
Il resto
d'Italia,
esatto, ecco. E poi appunto i diritti TV, Juve, Inter e Milan 21,5, le altre 78,5. Stiamo parlando della ripartizione.
Perfetto, perfetto.
Dei soldi, quindi, per capirci.
Quindi questo vuol dire che chi produce un terzo o magari anche meno dei diritti TV incassa invece il 78% di quei soldi. quindi la piantassero di raccontare balle. Le altre società, anziché fare le finte tonte, l'ho scritto nel petto, dovrebbero baciare dove camminano Juventus, Inter e Milan, soprattutto Juventus, perché Juventus da sola vale come Inter e Milan messe insieme, anche dal punto di vista del numero dei tifosi e anche dal punto di vista dei successi, eccetera, eccetera. La verità è che Juventus, Inter e Milan mantengono il calcio italiano da sempre. Sono Juventus, Inter e Milan che permettono alla Lega di Serie A di pagare 25 milioni di buonuscita dalla Serie A al Parma, per esempio.
Sì, il paracadute.
Ecco, il famoso paracadute. Ora, visto che mi pare che il Parma fosse una delle 11 società che protestavano contro le tre cattive, immagino che per via appunto del loro amore per il calcio del popolo, eccetera, eccetera, rinunceranno a questi 25
sì,
milioni di paracadute.
Dubbio. Sì, sì. Ridaranno in beneficenza, credo.
Esatto, ridaranno in beneficenza, ovviamente. No, io credo davvero che sia ora di recuperare un minimo di dignità, perché io mi sono anche un po' stufato di sentire gente che protesta, parlo delle società minori, e purtroppo mi dispiace che dentro quelle società minori ci siano anche società come la Roma e il Torino, che forse avrebbero qualche titolo per non essere nemmeno fra le minori, ma pazienza, a pari loro, insomma. Ripeto, le tre grandi mantengono il calcio italiano professionistico mantiene quello semiprofessionistico, quello dilettantistico, quello giovanile, eccetera, eccetera. Il calcio italiano nella sua globalità mantiene buona parte degli altri sport che fanno capo al CONI. Quindi piantiamola con l'ipocrisia, cioè se queste società hanno oggi delle, tra virgolette, difficoltà finanziarie, perché se tu produci 30, anzi, chiedo scusa, se tu produci 65 e ti danno 20, evidentemente qualche difficoltà ce l'hai, no? Poi c'è stata la pandemia, poi ci sono stati i problemi che conosciamo, eccetera, eccetera. Io credo che abbiano anche diritto le società a cercare delle forme di remunerazione un pochino diverse rispetto a quelle attuali. Nell'articolo io cito anche la NBA, no? La NBA è l'espressione più importante dello sport americano insieme alla NFL, no?
Certo.
E non mi risulta fra l'altro che i bambini americani piangano perché la loro squadretta.
Diciamo che loro sono già cresciuti con quello lì, quindi magari sono avvantaggiati nel digerire la cosa. Ecco.
Tra l'altro la NBA comunque è nata nel 1946 ed è nata con 11 squadre, adesso sono diventate 30 con gli anni, no?
Appunto.
È una cosa che è comunque anch'essa in evoluzione, stesso discorso vale per la NFL e così via. NBA vuol dire 7-8 miliardi l'anno a quelle 30 squadre. L'UEFA retrocede meno di 2 miliardi l'anno, pur incassandone presumo intorno ai 4, occhi e croce. Ho anche detto nell'articolo che l'UEFA è un'impresa che non si assume il rischio di impresa, perché lo fa assumere.
Perché è una onlus, perché formalmente è una onlus, ho scoperto questa cosa.
Pensa che meraviglia. Sai, sono con sede in Svizzera, quindi diciamo Barcellona, che... attenzione, sono onlus
sì,
anche Real Madrid.
No,
Barcellona.
Ma per dire che quindi voglio dire il profitto non dovrebbe essere nelle sue cose, però diciamo che se mi costa diciamo un miliardo per essere ragionevoli organizzare la Champions League è un po' cara come organizzazione, ecco, diciamo
sì, così. Sì. Oddio, poi magari c'entra anche il fatto che ogni tanto bisogna anche aumentare lo stipendio ai dirigenti, no? Mi pare che
specie mentre c'è la pandemia
sia passato a 2,2 milioni, roba di questo genere, sì. Quindi,
guadagna più di Buffon, Ceferi. È vero,
guadagna più di Buffon e immagino produca di meno,
così a occhio direi di sì.
No, visto che si è parlato tanto di meritocrazia, di merito, eccetera eccetera, no? Perché gli altri poverini rimanevano esclusi, ma Dio mio, tra le 10 società che hanno vinto di più in Europa, 8 facevano parte delle fondatrici, 8 facevano parte delle fondatrici giusto perché il Bayern non aveva ancora aderito, no?
Sì.
E l'Ajax è rimasto fuori perché presumibilmente negli ultimi anni non ha più la struttura per poter partecipare, però c'erano 8 delle prime 10 società europee fra quelle 12. Poi certo, le 12 sono uscite allo scoperto troppo presto, lo dico anche nel pezzo, perché evidentemente è successo qualcosa, evidentemente, però attenzione, la cosa non è affatto finita, anche perché il calcio, non solo quello italiano, ha bisogno di quella roba lì, cioè ha bisogno di un sistema che retroceda più soldi, per retrocedere più soldi bisogna produrne di più, ed è difficile produrre più soldi vendendo all'estero i diritti di Crotone e Genoa, maledizione.
Sì.
Forse è più facile se vendo all'estero i diritti di Real Juve, ecco.
Sì, non solo, ma poi c'è la ricaduta del mercato, facciamo l'esempio della Juve che in due anni, tre anni, da 90-100 milioni alla Fiorentina, per dirne una, poi dopo ha fatto tanti spostamenti di soldi all'interno del campionato italiano, e quelli sono soldi che tornano alle società cosiddette
assolutamente
di
sì.
seconda fascia, senza offesa per la Fiorentina, ma in questo momento sì. è quello, e quindi con un'altra forma, quindi se tu hai ancora più soldi da mettere sul mercato, presumibilmente ci sarebbe anche un patto, diciamo, interno o comunque solo, delle regole, ecco.
Pensa solo alle cose che ha detto Gasperini la scorsa settimana, no? Dio mio, però Gasperini, tu sei un allenatore sicuramente molto bravo, ma alleni una società che ci si mantiene con Juve, Inter e Milan, no? Cioè Caldara e Kulusevski alla Juve, Gagliardini e Bastoni all'Inter,
che sia
Conti
Milan.
E che sia al Milan. Quanto fanno in soldoni? Fanno tanto, eh?
Fanno stadio, direi, a occhio, anche di più.
Non solo, ma poi probabilmente se non ci fossero Juve, Inter e Milan, forse tu da quarto o terzo, come eri arrivato un paio di anni fa, non avresti partecipato alla Champions League. Quindi bisogna anche guardare un po' tutto, no? Poi chiaro, io l'ho messa sull'aspetto economico perché credo che in questo momento sia fondamentale e perché credo sia l'aspetto economico quello che ha portato questi 12 matti a pensare di fare una cosa come la Super League, no?
Certo, però... certo che è chiaro che se vai a fare una rivoluzione del genere che di fatto taglia fuori la UEFA si muove per fare in modo che questo non succeda, mi sembra la parisiano, perché ognuno fa i propri interessi, però io è un discorso di interessi, io voglio che sia chiaro, cioè, lo ribadisco anch'io, lo stai dicendo tu, ma che non c'è nessun Robin Hood che salva il calcio dei valori, di queste cose qua, dei bambini, e non c'è nessun cattivo che lo vuole distruggere, perché sarebbe controproducente per Juve, Milan e Inter distruggere il giocattolo da cui campano loro stesse, cioè mi sembra veramente, cioè, un ragionamento che penso che possano capire tutti questo. E quindi parliamo di interessi, ci sono interessi da una parte e interessi dall'altra, c'è chi più aver ragione di tirare da una parte, chi ha più ragione di tirare dall'altra, ma di questo stiamo parlando, non facciamo filosofia, perché come dici tu, hai citato Guccini o sbaglio nel fondo del pezzo?
Alla fine ho citato Guccini.
Sì.
Intanto perché gli voglio bene, poi perché è gobbo, e poi perché secondo me ci stava molto bene quella frase.
L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto.
Il perbenismo interessato, la dignità.
Il Dio che è morto, di vuoto. Era quello lì. Sì, Dio è morto, non Cirano.
Sì, esatto, una delle canzoni più censurate della storia che non veniva trasmessa dalla radio italiana, ma veniva trasmessa dalla Radio Vaticana. La cosa
straordinaria
è questa, tra l'altro, no?
Perché la DC era più realista del re, diciamo.
Esatto, a proposito di ipocrisia, di perbenismo, eccetera, eccetera, questa è la situazione. In realtà quella canzone veniva trasmessa su Radio Vaticana, non sulla Rai. E vabbè.
No, prima di Fedez questo,
sì, io credo che
ben prima di Fedez,
molto prima. Tra parentesi, un altro aspetto che cito in quel pezzo è anche il fatto che se io gioco in casa una partita contro una fra Juve, Inter e Milan, i biglietti probabilmente in media viaggiano fra i 60 e gli 80 euro, di media, ce ne sono anche da 120 e come ce ne sono anche da 50. Il prezzo medio invece per una partita in casa contro una delle altre 17 varia tra i 20 e i 40 euro, a volte anche meno, insomma. Quindi attenzione, è vero che tutti fanno tutto quanto per interesse, ma è interesse di tutti che Juve, Inter e Milan continuino a essere Juve, Inter e Milan, però. Se magari se ne aggiunge qualcun altro nel tempo, meglio ancora. Magari si aggiunge la Roma con Mourinho, chi lo sa.
Ecco, lì volevo.
Non posso non chiederti qualche cosa da questo punto di vista prima di salutarti
l'uomo
e ringraziarti.
Ha definito lo scudetto che tanto ci sta a cuore, che sta a cuore soprattutto a te, uno recapitato in segreteria, no?
L'aveva detto così. In segreteria, sì.
Quindi sarebbero 18 Mourinho. Più uno recapitato in segreteria, secondo il conto di Mourinho.
Mourinho è un grande uomo di spettacolo, sì, non so se sia ancora un grande uomo di calcio, devo dire la verità, non lo so, senso che gli ultimi tre esoneri non parlano a suo favore, diciamoci pure la verità, insomma. Tra l'altro non ho capito bene, cioè mancano 4 partite, la Roma teoricamente può ancora qualificarsi per la Champions, di sicuro può qualificarsi per l'Europa League, cioè era il caso di delegittimare il povero Fonseca in questo modo, annunciando il prossimo
allenatore. No, secondo me non vogliono fare, com'è che si chiama la nuova Coppa?
La Conference League.
La lasciano al Sassuolo quella, secondo me. Così, a occhio, vado, perché a pensare male si fa difetto, ma spesso ci sa zecca. Qua citiamo Andreotti per restare in quell'area.
Benissimo. Vabbè. A proposito di dici,
esatto,
di quel periodo là. Allora, Nino, grazie davvero come sempre. Invitiamo anche a leggere magari questo pezzo su Juve a 3 Stelle per quanto riguarda i nostri ascoltatori. Ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ragazzi, grazie a voi, grazie agli amici che ci hanno ascoltato e ci risentiamo alla prossima.
Un saluto Nino Ori, grazie davvero, insomma interessante ragionamento oltre che pezzo per quanto riguarda la Superliga e quella serie di poi considerazioni
tutto
più o meno pertinenti.
Fumus persecutionis. Adesso c'è una bellissima prospettiva di 2 finali tutti inglesi in Europa League e Champions League, proprio le squadre, guarda caso, che hanno fatto saltare il progetto Superlega, sono tutte 4 lì. Vediamo come va a finire.
Vediamo un po'. Intanto ci ascoltiamo il notiziario.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta a 27 minuti. Terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Davide Ercolin in regia. I vostri messaggi, come sempre, al 340 5425 324. Vi stiamo chiedendo quale sia il vostro messaggio indirizzato alla proprietà della Juventus. Ciao ragazzi, un allenatore della Roma ultimamente ha collezionato più esoneri che trofei. Francesco dalla provincia di Vicenza. Sì, poi nel frattempo abbiamo parlato anche di altro, tra cui Mourinho, sì. Il ritorno in Italia dello Special One. C'è qualcosa che non quadra, tra l'altro abbiamo parlato con Inori del discorso Superlega, insomma una prima ora ricchissima di spunti e di argomenti. Dice il nostro amico Mirko da Cagliari, qualcosa è successo realmente alle squadre inglesi che sono, si sono ritirate, come le leghe sapevano tutto e adesso vogliono rifare,
si vogliono rifare,
si vogliono rifare verso
o contro, forse con chi voleva stare alla Superlega.
Questo è il senso del messaggio
di Mirko.
Poi la pista Guardiola, si chiede Luca, insomma mi sembra abbastanza difficile, magari con Del Piero accanto, dice un nostro amico, continuando un messaggio che riguarda evidentemente una rivoluzione in casa Juventus.
Sì, con Del Piero in funzione dirigenziale, questo non è da escludere a priori, vediamo insomma, perché la figura di Del Piero potrebbe essere la grande bandiera, come è stato Boniperti, come è stato Bettega in certe epoche, però a quel punto con un management tecnico, diciamo, legato sia alla famiglia Agnelli, ma comunque con gente,
certo,
o del mestiere della finanza o del mestiere del calcio, del mercato, eccetera, però con una bandiera che faccia, che rassicuri i tifosi del fatto che stiamo sempre parlando di Juventus e non di chissà chi, perché magari arrivano dei nomi.
E Nedved non ricopre quel ruolo.
Sì, anche Nedved ha avuto questo copro di bandiera, però essendoci Agnelli, diciamo che già, sì, la bandiera è anche il presidente.
La Juventinità è garantita in quel,
esatto,
senso.
Nel senso che c'è la famiglia in primo piano. Quindi la figura di Del Piero la vedo più legata a un cambio evidentemente, eventualmente, di presidenza con una figura meno nota al posto.
Certo che noi diciamo tanto, no Luigi, ecco, chiami un neofita a fare l'allenatore
e poi mettono Del Piero.
Del Piero a
dipende
fare il presidente,
con che ruolo,
pronti
sempre
via.
Diciamo che il ruolo di bandiera, un ruolo di simbolo, il ruolo che si impara più in fretta a fare che
di
non l'allenatore, esatto, che non l'allenatore o il mercato.
Ci verrebbe a fare la bandiera, boh, e basta.
Me sì. Diciamo
vorrebbe un ruolo più, no, operativo alla Maldini.
Ma può darsi, però voglio dire, fondamentalmente l'importante è che sia un simbolo, ecco, della Juventus, un giocatore simbolo. Vediamo, se naturalmente saremo tutti contenti di rivedere Del Piero nella Juventus per quello che ha rappresentato e riallacciandosi a quello straordinario applauso finale nella sua carriera bianconera.
Tra l'altro personaggio universalmente riconosciuto Del Piero, no? Non solo dal popolo bianconero ovviamente, ma certo, anche da tutta l'altra parte di Serie A. Insomma, come uomo simbolo e esempio dal punto di vista sportivo. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Io penso che Mourinho, sì, poteva essere
Mourinho
la persona giusta da mettere per ricostruire una Juve, per vincere un campionato e per andare veramente competitivi in Champions. Peccato che quando pare è andato a Roma, però la differenza tra Allegri e Zidane è lo stesso. Nessun gioco a Zidane, nessun gioco a Allegri.
Sì, non che Mourinho brilli per l'identità, diciamo, spregiudicata alle sue squadre.
È abbastanza,
diciamo,
catenacciato.
È abbastanza catenacciato. Poi dopodiché si può vincere anche facendo così, e lui l'ha vinto, insomma, tutto quando era all'Inter, facendo in quel modo.
Tra l'altro, io, noi abbiamo detto, sbagliando, io prima ho detto 2009-2010, era 2008. Parte del 2008-2009,
e quindi era il trofeo
il
team,
primo anno, 2008. Trofeo team, e poi nel 2009-2010 vince il triplete, ecco, ce lo ricordiamo.
Esatto, e sì, quindi forse il Mourinho di quel momento lì, sì, poteva avere la forza per far ripartire una società come la Juventus. Il Mourinho di adesso, anche se sarebbe stato ovviamente clamoroso il passaggio diretto Inter Juve eccetera, ma dopo tutto quello che è venuto dopo di Mourinho, o gran parte di quello che è venuto dopo, lascia tanti punti interrogativi sulla reale efficacia di Mourinho nel calcio, come si è evoluto nel frattempo, e chi vince, insomma, è il Bayern Monaco, è Manchester City, è, cioè chi convince in giro per l'Europa sono questi allenatori qui, il Real Madrid naturalmente. Quindi alla fine Zidane qualcosina l'ha portato a casa in questi anni, a differenza di Mourinho, ecco.
Prima di andare dal nostro prossimo ospite, siamo pronti per ascoltare le vostre note vocali, sentiamo.
Ciao Raffaele da Torino.
Ciao Raffaele.
L'urgenza innanzitutto di incidere sul centrocampo, ma incidere nel senso proprio di cambiarli tutti. Forse lascerei McKennie e Arthur, gli altri completamente venduti,
tutti.
Via. Raccogliere Piazza denaro pulita, per portare qualcuno di decente a
decente,
Torino, che sappia impostare e verticalizzare, cosa che purtroppo a questa squadra manca. Ci si butta sempre sugli esterni, nessuno sa cosa fare quando c'è la gestione della palla, e questo è il grave problema della Juventus,
che è quello che si rimprovera un po' anche ad Arthur, verticalizzazioni poche.
Sì, diciamo che Arthur va tenuto perché l'investimento è stato fatto importante, quindi almeno un paio d'anni di tempo bisogna dargli. In effetti, diciamo che lì casca l'asino, insomma, la Juve non può giocare col tridente perché non ha il centrocampo a tre di un certo livello, anche se sarebbe stato curioso, insomma, vederlo almeno a sprazzi un centrocampo a tre. Quest'anno proprio non l'abbiamo mai visto, perché
no,
Pirlo ritiene di non avere regista fondamentalmente, quindi Arthur non lo vede in quei panni, e quindi è inutile girarci intorno. La Juve, se vuole giocare col 4-3-3, che per andare incontro alle esigenze di attaccanti, deve rifare da capo quasi il centrocampo.
Qualcosa da sentire.
Buonasera.
Buonasera
e complimenti per la trasmissione. Salvo da Milano.
Ciao Salvo. Ciao, Salvo.
Ma io penso che, se non vogliamo fare una rivoluzione anche a livello societario, manteniamoci Agnelli, Paratici, magari lo retrocediamo a direttore sportivo, perché lui è capace uno scouting, diciamo che il direttore generale non è cosa sua. Prendiamo una figura di riferimento, e soprattutto come allenatore mai più Allegri, ormai ha fatto il suo tempo, era già una minestra insipida quando c'era, adesso figurati se facciamo anche una minestra riscaldata insipida.
Metafore importanti.
Una minestra da 10 trofei comunque.
Con la cucina, esatto. A proposito di cucina, Alessandro sì. Birindelli, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
E complimenti per il suo nuovo ristorante Etoile,
in quel di Pisa. Ristorante, sì, lounge bar, anche bar, aperitivi, insomma.
Marina di Pisa,
quindi funzionante sì, perché al Deor, diciamo, in questo momento.
Certo, siamo all'aperto, quindi possiamo fortunatamente lavorare.
Quale stella è? La terza?
La terza stella, sì. No, sì, Etoile, sì.
Speriamo, ci proviamo.
Per quanto riguarda invece la Juventus, ecco, noi ci stiamo chiedendo, Alessandro, rivoluzione, evoluzione, qualche correttivo per quanto riguarda anche la guida tecnica e soprattutto la rosa, oppure serve un cambiamento drastico come in molti tifosi sperano?
Io direi confusione prima.
In questo momento
innanzitutto, perché secondo me quello che mi salta all'occhio è il fatto che questa società in questo momento non sappia che direzione prendere, perché una società come la Juventus innanzitutto deve uscire allo scoperto, e se vuole proteggere Pirlo lo deve fare, ma con un pochino più di forza, e essere chiaro sui programmi futuri. Cosa voglio dire? Che la dirigenza e i manager dei pratici devono essere un pochino più chiari quando escono e parlano, e si devono assumere le proprie responsabilità, perché nascondersi poi dietro ai 9 anni di successi per una programmazione, secondo me, sì, è vero, e tutti lo riconoscono, sono stati strabravi, eccezionali in quello che hanno fatto, però adesso si sta parlando di un anno quasi, metto il quasi, fallimentare, perché fallimento totale sarebbe non raggiungere la Champions. La Coppa Italia non la conto neanche, perché per me quello che conta, e che conta soprattutto per la società, è il posto in Champions. Quindi si sta parlando che siamo al limite di un fallimento, oppure di un qualcosa che comunque ancora loro non ci hanno fatto capire che direzione vogliono prendere, sia per i giocatori in uscita, sia per chi comunque è a fine ciclo, e quello che è poi l'aspetto tecnico-tattico, e quindi la programmazione con un allenatore che può scegliere in base a quello che può proporre in campo determinati giocatori rispetto ad altri.
Ecco, detto che chiamiamo Birindelli proprio nel giorno in cui l'Empoli torna in Serie A, insomma, quindi...
Sì, magari. E sono strafelice, perché io sono cresciuto in quella società calcisticamente e mi ha dato tanto, e gli sarò grato per tutta la vita.
Poi da Empoli è passato anche Marchisio, no? Se non sbaglio.
Sì, sì. Marchisio, Zalaieta, c'è stato Giovinco, insomma, di ragazzi che poi sono ritornati alla base.
Sarri,
Daniele Mori, il nostro amico
Rugani, insomma, ne sono passati tanti.
Qualche giocatore è uscito.
bel settore. Detto tutto ciò, io a memoria non mi ricordo un gol della Juve di Birindelli preso simile a quello di Udine. Non so se Birindelli se lo Molina. Ricorda nel gol di Molina. Non mi ricordo una squadra che pensa ad altro mentre c'è una punizione, uno che tira in porta, il portiere che si butta dopo, cioè delle robe abbastanza imbarazzanti. Però non è la prima volta che succede. Ora mi chiedo che cosa deve succedere, visto che mancano 4 partite, ormai ce ne siamo fatti una ragione, perché tutto l'anno che va avanti così, perché in queste 4 partite i giocatori ci mettono la testa per 95 minuti, perché lì è una questione di testa.
Io l'ho detto tutto l'anno, quello che è mancato a questa squadra non è la qualità, perché comunque quando decidi di giocare, di alzare il ritmo e di esserci con la testa concentrata, questa squadra può battere tutti. Però allo stesso tempo, quando ha blackout, rischia di prendere il gol come vincere da tutti, perdere da qualsiasi squadra. E poi più che altro io i gol subiti, come dicevate voi, anche banali, anche errori proprio di concentrazione, perché anche il Champions col Porto, anche la barriera come era posizionata, cioè, non ti può permettere a quei livelli questi errori. Poi se si ripetono, allora qui si sta parlando di qualcosa di grave. Quindi l'allenatore, lo staff non riesce più a entrare, o non ha la chiave d'entrata, o non ha trovato ancora la chiave d'entrata in questo gruppo per stimolarlo, per tutte queste cose, oppure c'è qualche giocatore che non ha la predisposizione a questo tipo di atteggiamento, e quindi ci devono essere presi e messi da parte e programmare con altri.
Ecco, Birindelli, io di cucina me ne intendo poco. Prima mi riferivo alla terza stella che lei ha lambito vincendo il 29esimo scudetto.
Quindi il 30esimo l'ha fatto col ristorante.
Esatto,
diciamo,
in quel senso
sì,
là.
Allora non avevo capito, non avevo.
No, al di là del valore delle toile, però io non sono di cucina, non capisco nulla.
Chiedo
innanzitutto, cioè, insomma, ecco, l'Inter invece è vicina alla seconda stella, questo è anche un po' il termine di paragone che fanno molti tifosi, però ecco, sembra essere davvero l'avversario da battere. La Roma adesso con Mourinho, qualcuno spaventa, ecco, c'è da chiedersi se la Juventus sarà in grado di ripristinare un po' quei valori che hanno contraddistinto l'ultima decade.
È proprio quello. Noi purtroppo possiamo discutere, possiamo criticare, possiamo analizzare, no? Possiamo analizzare la situazione, perché è solo un'analisi che noi facciamo, poi può essere condivisa o no. Però quello che ripeto, io spero che loro lo abbiano ben chiaro, il progetto che per il futuro, o per il prossimo anno, o per la prossima stagione. Io lo spero loro, però la sensazione che ho da esterno, no, questa sicurezza non me la stanno dando. Però anche vero che negli ultimi anni questa squadra ha sempre vinto, ci ha sempre regalato grandi emozioni, grandi vittorie, e non credo che in un anno possiamo cancellare quello che ha fatto, e sono sicuro che troveranno una soluzione a breve per migliorarsi e ritornare competitivi come lo sono stati negli anni passati.
Con Pirlo? Questa è una bella domanda.
Infatti, una domanda. Io non mi stancherò di dire, Pirlo qua è il meno responsabile di tutti.
Sì, hai ragione.
Perché, ripeto, il problema è che gli ha messo Pirlo sapendo che veniva da una scuola di Coverciano e alla sua prima panchina. L'esperienza non è che la compri nel primo negozio che scendendo sotto casa, e lo staff poi che ha intorno molto probabilmente anche quello non è che venga da esperienze decennali su delle panchine o in altri staff di allenatori importanti.
Non ad altissimi livelli comunque, per esempio Tudor ha fatto esperienze ma non certo nelle piazze principali d'Europa, ecco
quindi ti dico, o metti questo allenatore giovane nelle condizioni migliori di lavorare, quindi tutelarlo, proteggerlo, dargli la disponibilità in tutto e un supporto in tutto e per tutto, e poi devi pazientare. Ma io, la società non è che è uscita a inizio anno e ha detto noi abbiamo preso Pirlo, quindi qualsiasi posto in classifica e finiremo va bene così perché vogliamo ricostruire e ci vogliono 2 o 3 anni. Io questo non l'ho sentito, se mi sbaglio, non lo so.
Non è stato detto, diciamo che è tutto per aria, compresa la dirigenza peraltro in questo momento, quindi diciamo che è un po' tutto precario, non da Juve questo,
nel corso dell'anno.
Allora, se i miei dipendenti a fine mese non mi rendono, io ci parlo e o cambiano o si adeguano oppure li cambio. Ma per l'azienda, per il bene dell'azienda e per tutti gli altri che fanno il lavoro nella maniera corretta. Se io presidente ho sotto di me e quindi nel rispetto dei ruoli lascio lavorare, lascio carta bianca, ma non mi portano un risultato, io ci devo parlare, cioè un confronto, e se questo confronto non mi porta a una soddisfazione, è anche giusto cambiare i dirigenti che ci sono.
Ecco, domani è il 5 maggio, no, caro Alessandro Birindelli, lo sai che è una specie di festa laica per tutti i tifosi bianconeri. Birindelli c'era e si ricorda qualcosa.
Certo.
Però ti chiedo anche, intanto il ricordo personale di quella giornata che è stata memorabile per tutti i tifosi bianconeri, ma anche l'impressione che fa a pensare a Conte adesso che ha vinto lo scudetto dall'altra parte, insomma.
Ma io guarda, mi ricordo di quella giornata una grande emozione, ma emozione perché inaspettato, mi ricordo, io sono entrato forse gli ultimi 15 minuti e prima... il susseguirsi delle notizie che arrivavano, c'era ancora Sergio Giunta in panchina, il nostro fisioterapista, massaggiatore storico, che veniva preso d'assalto perché aveva la radiolina, quindi le cuffie, ci diceva il ritardo di 2 minuti e il pubblico già esultava la curva nostra, quindi mi ricordo tutto ancora come se fosse adesso, con questa grande festa finale, con Antonio ancora presente in campo, negli spogliatoi, col suo carisma, con la sua determinazione, quello che ha fatto la differenza quest'anno nell'Inter, una squadra determinata, una squadra che nel silenzio ha lavorato, ha subito anche critiche, però senza remore, senza guardarsi indietro, senza paura, ha continuato a macinare, a migliorare e a dare continuità di prestazione e poi anche di risultati. E quindi merito a Antonio, merito all'Inter, merito alla società che ha saputo lavorare bene andando dietro molto probabilmente a quelle linee guida dell'allenatore.
E ha trovato comunque anche degli investimenti importanti, forse un ristorante da 100 euro, come il famoso, avrebbe voluto. Ecco, passasse dalle sue parti.
Ecco, esatto.
Specialità faccio, della casa.
100 euro, mi raccomando, se viene lì.
Conto salato, Birindelli.
Ok.
Grazie davvero. Bocca al lupo
ancora. Buona serata a tutti.
Buona serata, arrivederci.
Alessandro Birindelli ai nostri microfoni. Insomma, è bello parlare con chi ha vissuto quei momenti. Tra l'altro, domani celebreremo evidentemente.
Beh, certo.
Anche il 5 maggio.
Diciamo tirare un po' la volata, visto che siamo alla sera ormai.
Qui a terzo tempo, sono sotto. Che dice un nostro amico? Non vorrei che resti
sotto,
Pirlo.
Non
vorrei che resti Pirlo. Mi auguro di no. Vito da Bari. Poi qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Signore miei, sì. Ancora state parlando di esperienza.
Ecco.
Cioè, che esperienza ci vuole a capire che se una squadra sta perdendo deve mettere il terzo attaccante arrivato al 65esimo, 70esimo e non toglierle uno? Cioè, quindi di quale esperienza stiamo parlando? Non è portato a fare l'allenatore, oppure capire che Bernardeschi non può giocare.
Ci vuole un ottimo allenatore, un terzino sinistro, un ottimo centrocampista dai piedi buoni e una punta. Fuori Berna, Bentancur e Chiellini, dice Giacomo. E poi ciao ragazzi, secondo me Allegri va al Real, Deschamps viene alla Juventus e Zidane in nazionale. Magari mi sbaglio, Francesco, dalla provincia di Vicenza.
Dai, vediamo, insomma, sarebbe un giro interessante. Deschamps meriterebbe, insomma, di avere una Juve che può lottare per obiettivi importanti, però non credo che lasci la Francia adesso, che gli europei e mondiali da giocare in giro, che anche con un ruolo importante, insomma, non è che allena
da campione del mondo in carica, appunto, tra l'altro. Cosa ricordi del Deschamps in bianco nero sulla panchina?
Beh, intanto ricordo che diciamo, fece piacere che una bandiera come lui accettasse la Serie B, perché comunque era, sì, è vero che è sempre la Juve, ma insomma, comunque si calò nella realtà, come si calarono in realtà i grandi campioni che scesero in Serie B: Buffon, i Camoranesi, Nedved, i Trezeguet, questi qui insomma che hanno fatto la Serie B come con l'impegno giusto, senza pensare mai che... Mi dispiace molto che sia finita in quel modo, cioè con lui che lascia la panchina nelle ultime giornate vuota, cioè a Corradino, non vuota, ma insomma se ne va perché insomma non, evidentemente non aveva creduto nel progetto che è stato prospettato. E mi dispiace perché alla fine, diciamo, avesse fatto i due anni successivi, non credo che il fatto che ci fosse Ranieri abbia inciso più di tanto sui risultati. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro, ma se ci fosse stato Deschamps,
un terzo o secondo posto,
ecco,
per
diciamo
fine,
che due
Ferrari,
qualificazioni Ferrara, Champions no, le avrebbe portate a casa anche Deschamps, quindi. Ma in effetti lui poi l'ha detto nel corso degli anni, che ha avuto un po' quel rimpianto di non aver di aver voluto forse troppo in quel momento e di non essersi fidato più di tanto della situazione, perché ecco, avere un Deschamps che porta la Juve in Champions sarebbe stato insomma più della grandezza del personaggio, perché è vero che hai vinto la Serie B, però insomma i personaggi di un'altra dimensione decisamente.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
20 e 32 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, i vostri messaggi, tanti, ci chiede un nostro amico, potremmo rivolgere, anzi rivolgeremo sicuramente l'interrogativo a tutti gli altri ascoltatori, ma secondo voi chi sarebbe l'allenatore giusto per noi? Ecco, noi ci siamo interrogati le scorse settimane, gli scorsi giorni su 5 profili, ovviamente uno in primis, Andrea Pirlo, è la permanenza del maestro che evidentemente ha avuto tempo di imparare qualcosa di importante nel corso di questa stagione, e poi Massimiliano Allegri, il grande ritorno, anche se moltissimi lo rivorrebbero. Qualcuno pensa a una minestra riscaldata, addirittura insipida, dice un nostro ascoltatore. Poi Zidane, l'altro profilo che comunque è stato accostato più volte alla Juventus. Gasperini sarebbe un ritorno con molti anni di distanza dall'ultima esperienza in bianconero, ovviamente per quanto riguarda il suo lavoro con la primavera della Juventus. E poi Rino Gattuso è un altro profilo che comunque piace ed è una suggestione tenuta in considerazione da molti.
Sì, diciamo che i profili sono questi, poi sappiamo che nessuno avrebbe detto Sarri prima che arrivasse.
Qualcuno lo ha detto,
sì?
Qualche collega l'ha detto.
Prima che arrivasse. Proprio nelle immediate vicinanze
qualche giorno prima.
Qualche soffiata era arrivata.
Il collega del Tutto Sport è Filippo Cornacchia, a cui abbiamo fatto i complimenti.
No, però dico, se avessero chiesto adesso, diciamo, nel corrispondente momento, nei cinque nomi, Sarri non l'avrebbe fatto quasi nessuno.
No, assolutamente.
Mentre adesso
una saluta minoranza.
Magari salta fuori poi un nome così che uno non si aspetta. Però diciamo che questi sono allenatori con caratteristiche molto diverse uno dall'altro, perché Zidane e Allegri appartengono alla categoria
gestori
di lusso, di grande livello, che danno anche un'identità a una squadra, ma fatta fondamentalmente di grandi giocatori a cui riescono a inculcare certi principi fondamentali. Allegri più sul sacrificio, diciamo così, Zidane più sul gioco offensivo, ma d'altra parte Zidane è poi il Real Madrid e quindi sono delle cose un po' diverse. E per quanto riguarda Gasperini, sarebbe un allenatore che viene chiamato, immagino, se viene alla Juventus, per costruire qualcosa di nuovo, ripartendo da una base giovane, quindi, presumibilmente.
Usando dei verbi, no? Allegri, Zidane, gestire.
Gestire una situazione di una rosa, che è questa, fondamentalmente, con gli scambi di mercato che verranno fatti, perché quest'estate credo che vedremo molte figurine che si spostano, ma pochi soldi che girano in generale, per aggiustare quelle lacune che nell'organico, e poi tocca a loro gestire e fare in modo che la squadra vada meglio di quest'anno, che non penso che sia un'impresa epica tutto sommato, se metti 2-3 tasselli.
Gasperini
ricostruire partendo presumibilmente dai giovani, perché lui è uno che coi giovani ha sempre costruito delle cose meravigliose, perché è vero che non ha mai vinto grandi trofei, non ha mai guidato grandi squadre, però io l'Atalanta la considero in queste ultime stagioni.
Quarto di finale di Champions League con l'Atalanta.
È andato un minuto dalla semifinale di Champions, è arrivato due volte terzo, quest'anno in lotta per il secondo posto. Lo metto alla pari di quelli che allenano la Roma, il Milan, la Lazio, il Napoli. Cioè, secondo me come livello è quello. Ci è arrivato per una strada più lunga, molta gavetta, molta provincia, ma soprattutto con un'idea tecnico-tattica che è sempre stata ben precisa, anche quando era al Genoa. 3-4-3, ma proprio vero, con dei giocatori adatti a quel sistema di gioco. Quindi se la Juve prende Gasperini deve sapere che si va lì. Cioè, non puoi chiedere poi a Gasperini di fare l'Allegri che cambia modulo, che sposta i giocatori. No, lui è quello, gli prende i giocatori, presumibilmente giovani, perché per ascoltare Gasperini ci va anche una certa predisposizione a correre. E magari
l'interrogativo è capire se è applicabile quel modo di calcio, quell'intendere il calcio, quella corsa, quel dinamismo, quell'aggressività.
Sì.
Con la Juventus,
con l'organico attuale,
ma anche con la mentalità,
Juventus,
certo.
Però sai, dipende sempre dai giocatori che hai, nel senso che la mentalità
te la immagini una Juve operaia, ma operaia in quel senso?
Ma a me piacerebbe, onestamente, ripeto, a me dispiace che Gasperini non
però
sia
non
mai stato
preso in considerazione. Però lo puoi fare con Ronaldo, Dybala.
No, è anche vero che però tu, se fai gli altri 7, tolti 3 attaccanti, con un attaccante, diciamo, di sacrificio, perché
uno
quello
alla
ci
chiesa.
Vuole, uno alla chiesa, gli altri 7 idonei al progetto, cioè Gasperini,
quindi un
3-4-3 arrivato,
con Chiesa, Dybala, Ronaldo davanti,
ecco, per esempio. Però se gli altri 7 fanno quello che dice l'allenatore degli altri 6, ecco, perché poi il portiere,
chiaro,
sta in porta fondamentalmente anche con Gasperini, per quanto rivoluzionario il portiere fa il portiere, no, ma i 3 difensori, 4 centrocampisti garantiscono quel tipo di equilibrio, alla fine lui è arrivato,
quindi
tra le grandi,
più che ricostruire, rivoluzionare.
Sì, rivoluzionare, magari senza rivoluzionare neanche troppo l'organico, mettendo gli uomini giusti, perché è ringiovanito.
Però tu rivoluzioni
anche
con Sarri dopo Allegri, fai un'altra sorta di rivoluzione con Pirlo dopo Sarri,
sì,
e ancora un'altra rivoluzione dopo due tentativi.
Ma tanto, allora adesso comunque
di rivoluzione con Gasperini,
il prossimo, ripeto, sarà un anno zero a prescindere.
E poi fai i Balcani.
E poi balcanizzi la Juve, no?
Esatto.
Dicevo che,
cioè, vista la storia, non
però l'anno prossimo sarà un anno zero, perché, ripeto, negli ultimi 3 anni, ci metto anche l'ultimo di Allegri, non è stato costruito nulla sull'identità della squadra. È stato sempre solo tolto, aggiustato, messo il minimo indispensabile per mantenere un tot di punti in campionato. Quindi l'anno prossimo è un anno zero. L'anno zero lo puoi fare con i grandi.
Sono 3 anni che lo diciamo.
Però un altro anno zero, e quindi devi decidere che farne.
Il triplo zero.
Il triplo zero.
È una farina nuova, speciale.
Esatto.
Per quanto
Gattuso,
riguarda, sì.
Gattuso è sicuramente, dal punto di vista, ma intanto a me piace molto il suo modo di...
Ecco, Gattuso sarebbe un profilo in grado di, credo, usando un verbo, motivare.
Motivare, grande motivatore, poi comunque uno che sa cavare nelle difficoltà, e uno che non cerca mai scuse, che, diciamo, non guasta, perché i giocatori devono essere anche messi davanti alle loro responsabilità. Per esempio, faccio l'ultimo esempio di Udine. Io fossi stato Paratici, mi sarei incavolato come una bestia, ma sarei corso negli spogliatoi a prendermela con i giocatori, non con l'arbitro.
Certo.
Cioè, perché la responsabilità è loro, non è... Tanto quello lì fosse durato anche 50 minuti il primo tempo, la Juve in porta non ci tirava lo stesso, è inutile stare lì a girare. Tu devi mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità. Gattuso mi sembra uno che lo faccia e che abbia anche dei risultati in tal senso, perché comunque il Napoli ha vinto la Coppa Italia, è andato in Champions, adesso è lì di nuovo in lotta, nonostante un anno molto difficile da tanti punti di vista, e quindi ripeto, mi sembra un candidato credibile.
Allora, abbiamo detto gestire per Allegri e Zidane,
sì,
con delle differenze sostanziali, ma neanche troppo sostanziali se consideriamo il ruolo del tecnico per quanto riguarda l'applicazione al mondo della Juventus. Ovviamente Allegri molto meno sorpresa rispetto a Zidane, certo, che però è comunque peraltro abituato ad allenare grandissimi campioni, ci sarebbe anche quell'incognita, tra cui Ronaldo. Abbiamo detto Gasperini per costruire o rivoluzionare
esatto,
quello che già esiste. Un Gattuso per rimotivare. La permanenza Pirlo. Di Pirlo invece, che verbo utilizziamo?
Sarebbe a questo punto abbastanza una sorpresa, ma soprattutto dopo le parole di Pirlo a Firenze, perché quando lui dice che sono deluso e anche la società lo è, evidentemente qualche comunicazione gli è arrivata dalla società. Ripeto, è in una situazione molto complicata, perché al suo primo anno prende il meglio, diciamo, la squadra campione d'Italia.
Quindi per sorprendere.
Per sorprendere. No. Sì, ma no, più che per continuare. Dare un po' di continuità, ecco, perché non c'è mai stata...
Negli ultimi anni,
in questi anni
manca tantissimo la continuità, che di fatto ha sempre caratterizzato, no? Comunque anche le gestioni meno felici, diciamo così, cioè, insomma, se escludiamo quei due settimi posti, poi Ranieri comunque ha il tempo di fare due stagioni, Conte ne fa tre ad altissimo livello, alle cinque. Ecco. Gasperini non è da Juve, non
è avanti in Europa, lo dico,
hai bisogno di campioni. Gasperini non sa gestire gli uomini di personalità tipo Ronaldo, Luigi da Toronto, e poi io metterei tra i papabili Gattuso, l'abbiamo messo anche noi in questo novero di cinque soluzioni.
Poi c'è un altro voto contro Gasperini, che dice Gasperini per Juve non va bene, ma in un altro senso, non è l'allenatore giusto per fighetti come Dybala, Ronaldo, Bonucci e gente che guadagna 10 milioni di euro.
Fighetti, attenzione.
Quello è uno dei calciatori che riattacca la porta agli spogliatoi se non fanno cosa lui dice. Alla Juve durerebbe un mese, però Conte in quel modo lì ha durato 3 anni, ha vinto 3 scudetti, voglio dire.
Non aveva i Ronaldo, aveva i Giaccherini.
È quello che dico, la rivoluzione, se si arriva a Gasperini mi aspetto.
Carità, BBC, però c'era una sinergia diversa, ecco.
Sì, no, poi c'era De Ceglie terzino sinistro titolare, per dire.
Era una BBC che sbocciava.
Sì, l'ha inventata lui, fondamentalmente. Ha creato una squadra intorno alla BBC, a Vidal, poi vabbè, quando è arrivato, eccetera, eccetera. Però, in linea di massima, direi che se la Juve sceglie Gasperini, mi aspetto che nell'organico rimangano meno prime donne, chiamiamole così, o uomini di grande esperienza, di grande personalità. Magari uno sì, di più, è difficile pensarlo.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Sì, buonasera, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico. Mourinho,
che io considero il rappresentante ideale della Iveco per l'area autobus. Penso che a Roma arriveranno diversi autobus e verranno parcheggiati davanti alla porta della Roma.
Certo.
Poi una domanda.
Autobus.
Ma il 22% di crescita delle azioni della Roma non saranno mica servite per pagare Mourinho? Insider trading? No, altrimenti prendiamo calunnia. No, che insider trading è un caso.
Vabbè.
Non mi ci metto in questi discorsi economici perché ci capisco poco. E la Roma, se ha fatto questo passo, diciamo che abbasserà magari tanto il gaggio dei giocatori a quel punto, perché è difficile pensare che possa fare tutte e due le cose. Oh, tra l'altro, sto guardando la nuova maglia della Juve che è uscita in questi giorni. Non ci sarà lo scudetto questa volta. L'hanno già lanciata prima della finale di Coppa Italia, speriamo che qualcosa di tricolore si riesca comunque a mettere, perché ci sta sempre bene, però è nella tradizione questa maglia qui, penso che...
Piace molto, e piace anche il riferimento interno ai 10 anni di Stadium.
Sì, c'è questo richiamo all'interno della maglia che celebra i 10 anni dello Stadium, che insomma, tra gli obiettivi raggiunti dalla presidenza Agnelli fino adesso in questi 10 anni, insomma, ricordiamo i 18 trofei finora conquistati, ma ricordiamo anche tutto quello che è stato costruito fisicamente, proprio non solo sportivamente, lo stadium, la Continassa, il Jay Hotel e tutto il contorno che, ripeto, fanno della Juventus l'unica a dimensione veramente europea delle grandi società d'Italia, perché tutte le altre da questo punto di vista sono rimaste indietro non di poco, di anni luce, perché stiamo ancora sentendo parlare di fattibilità dei progetti degli stadi a Milano, a Roma, eccetera. Quindi è un po' un discorso serio questo, che andrebbe affrontato in maniera seria. Secondo me l'unico sistema sarebbe vincolare l'iscrizione alla Serie A ad una certa data, alla costruzione dello stadio, perché se no non si va da nessuna parte. Il calcio italiano è rimasto indietro anche per questo motivo. Girano meno soldi, diciamo in proporzione rispetto ai diritti televisivi, proprio per questo motivo, perché le società sono ancora ancorate ai sistemi degli anni 80-90 che nel frattempo, diciamo, bisognerebbe superare.
Una maglia, quella della Juventus del prossimo anno, che richiama proprio quelle strisce degli anni 80, molto classiche.
Esatto,
no?
Molto classiche, le stavo contando.
Posso aggiungere, è molto bella.
Sì, sì, molto, molto.
Stefano Discreti in linea, buonasera, grazie di essere con noi come sempre.
Buonasera a tutti. Vedo Luigi già in tenuta estiva.
Ma sì, c'erano più di 20 gradi oggi, poi a momenti arriva un temporalone, ma comunque me la son cavata, sì.
Si sta bene. Come si sta dalle tue parti invece, Stefano?
Ah, si sta bene, si sta bene. Diciamo che oggi pioveva qui a Roma, nel senso, quindi bene. Alla fine...
Quindi Mourinho è arrivato con la pioggia.
Ecco, un bianconero nella capitale, nel giorno dell'annuncio di José Mourinho alla Roma. Parliamo anche di questo.
Che aria tira lì a Roma?
Giornata di grande entusiasmo, giornata di grande entusiasmo, che devo dire mi ricorda molto quella dell'annuncio di Fabio Capello alla Roma. Questo devo dire che non sentivo tanto entusiasmo in casa Roma per un allenatore dai tempi di Fabio Capello. E il paragone secondo me ci può stare. Ci può stare perché parliamo di due grandissimi allenatori, ci può stare perché Mourinho, anche se ha gli ultimi anni un pochettino in calando, è comunque un nome importante che, a prescindere di quello che farà, comunque sia, è una sorta anche di garanzia per i tifosi, no? Nel senso, la paura quando non c'entri determinati obiettivi e situazioni, la paura di un ridimensionamento, comunque di una situazione complicata, c'è sempre. Nel momento che tu prendi Mourinho hai già la certezza che lui non viene a fare una scampagnata, non è che viene a fare il turista a Roma, gli avranno dato delle garanzie tecniche importanti.
Ma con quali obiettivi, secondo te, realmente parlando? Cioè, con quali obiettivi pensi sia venuto, ecco, e con quali garanzie di avere una squadra per lottare per...
Non lo so, questo non lo so, di sicuro io credo che una Roma forse anche addirittura fuori dalle coppe, con una sola competizione, con un martello come Mourinho, io ti dico che l'obiettivo minimo è entrare nei primi quattro posti in Champions League, ma secondo me con un buon mercato e una buona partenza la Roma si può concentrare solo sul campionato, potrebbe essere davvero una rivelazione.
Diciamo che il passaggio da Fonseca, la sua allegria calcistica, diciamo, chiamiamola così, una squadra che pensa più a segnare che a difendere, al contrario, anche non so se comporta una rivoluzione della rosa, ma comunque una rivoluzione nel modo di pensare, quindi questo potrebbe essere
anche
un ostacolo.
Questo, anche questo è diciamo, è un parallelo con il passato, perché Fabio Capello arrivò alla Roma dopo Zeman.
Ah, beh, allora sì. Ci sta.
Quindi praticamente il parallelo c'è molto. E anche all'epoca la squadra si stava un po' sfaldando, giocatori importanti e comunque sia erano un po' stanchi di subire queste goleate o queste rimonte clamorose, ed è arrivato l'allenatore, il mister 1-0, no?
Ah sì.
È arrivato Fabio Capello, è uno degli allenatori che in carriera ha vinto di più 1-0, quindi cioè, ragazzi, uno che proprio badava alla concretezza assoluta, prima di tutto mantenere la porta inviolata, tanto prima o poi, se abbiamo dei giocatori forti, un gol lo facciamo sempre, che poi alla fine, se andiamo a vedere, è il modo in cui quest'anno ha vinto lo scudetto l'Inter.
Allora, noi ci stiamo interrogando anche sulla possibilità che ci sia una rivoluzione in casa Juventus. Davvero non so cosa chiederti, perché da una parte mi verrebbe da chiederti, sarà ancora l'Inter la squadra da battere il prossimo anno, considerando anche la Roma e gli obiettivi che hai menzionato. Dall'altra, ecco, la perplessità, ecco, tornano tutti, c'è il rischio che torni Allegri, Sarri non si sa dove va. Ecco, servirà davvero un allenatore di grande esperienza sulla panchina della Juventus per ripristinare i valori degli scorsi anni?
Guarda, io ti dico una cosa, io spero
Resti Pirlo, immagino che sia questo l'indirizzo. Proviamo a ripristinare il collegamento, ci siamo persi. Io spero che e poi non ti abbiamo più sentito.
Che resti Pirlo.
No, ecco. Io ho detto spero che resti Pirlo, okay. Perché vorrebbe dire che la Juventus ha chiuso la stagione in maniera fantastica, perché secondo me l'unica possibilità che ha Pirlo di avere delle chance di rimanere è che praticamente adesso le vince tutte, vince col Milan, vince con l'Inter, vince la Coppa Italia, e a quel punto addirittura una Juventus che potrebbe arrivare addirittura seconda, magari seconda, una Juve che arriva seconda, che vince la Coppa Italia, io credo che prima di esonerarlo ci penserebbero non una ma almeno due o tre volte, perché comunque sia prima stagione che alleni, secondo in classifica, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, una seconda chance secondo me la meriterebbe, no? Sempre considerando tutto quello che ci siamo detto, cioè Pirlo ha preso una squadra, non ha mai allenato prima, non ha mai potuto allenarla nemmeno con delle amichevoli, perché è stata la stagione più strana in assoluto della storia del calcio, senza amichevoli, senza nulla. Quindi ripeto, mi auguro, ma questo lo dico proprio da tifoso, dico che resti Pirlo, perché vorrebbe dire che queste ultime quattro partite della Coppa Italia dimostreranno una Juve che sta ancora con l'allenatore, che quindi una Juve che lotta, che vince, batte il Milan, batte l'Inter, batte l'Atalanta in Coppa Italia, quindi hai battuto comunque la prima in classifica, la seconda in classifica, la terza in classifica, cioè vuol dire che hai dimostrato che questa squadra quest'anno è andata così, ma se la può competere con tutti.
Però ripeto, certo,
la vedo molto difficile, perché se obiettivamente se la Juventus è quella che abbiamo visto con Fiorentina e Udinese, io che possa fare questo filotto da qui a fine stagione la vedo durissima. Però nell'abbraccio di fine, io la speranza è tutta nell'abbraccio di fine partita, in quell'abbraccio, in quella corsa di Pirlo che è un po' ricordato quella della finale dei mondiali del 2006, no? Con lui che corre con le braccia così un po' larghe, capito? Cioè in quella corsa, in quell'abbraccio di tutta la Juventus e dell'allenatore che corre, un po' voglio sperare che c'è una piccola svolta. Quindi devo dire, se devo dare una speranza, spero che resti Pirlo, perché vorrebbe dire che la Juventus è arrivata seconda e ha vinto anche la Coppa Italia. Questo è il mio pensiero.
Bisogna però, giustamente dicevi, che questa squadra trovi un po' un'anima che sembra aver perso, no? Perché adesso, al di là di tutto, la squadra di Udine scende in campo dopo il pareggio di Firenze, l'ennesima delusione, una settimana che tutti si soffiano sul collo, occhio che qua inizia il momento decisivo, dopo 10 minuti prendi un gol assurdo e poi praticamente fai un tiro in porta su calcio d'angolo con McKennie, se non mi ricordo male, un tiro da fuori area forse l'aveva fatto Bentancur, e poi per il resto nulla, cioè veramente una pochezza, ma soprattutto dal punto di vista dell'animo della squadra. È questo che mi preoccupa, Stefano, perché tu dici è giusto.
No, sono d'accordo, sono completamente d'accordo, è sembrato proprio vedere una squadra svuotata, completamente svuotata, anche nella voglia di lottare, anche nel crederci. È apparso molto casuale, no, la vittoria, no? Proprio due episodi, cioè il rigore di De Paul e la giocata, il colpo di testa di Ronaldo, proprio questo sulla sgroppata di Rabiot, nel senso, quindi è parsa molto casuale. Però a volte basta una scintilla, a volte basta una scintilla a cambiare la storia di una squadra e anche il futuro. Ripeto, il discorso della Juventus, una Juventus che potrà cambiare tantissimo da qui in avanti, e bisogna capire anche come cambierà a livello dirigenziale, perché come ci siamo già detti anche in passato, cioè un eventuale ritorno di Allegri non solo vorrebbe dire Allegri al posto di Pirlo, ma vorrebbe dire anche Paratici e Nedved via, cioè nel senso, quindi si deve progettare una rivoluzione totale. È questo il discorso, altrimenti un altro nome, ripeto, secondo me in questo momento io prendo in considerazione come eventuale dopo Pirlo, perché altrimenti vorrebbe dire proprio aver buttato un anno, solo un nome di un top player, diciamo, no? Un allenatore di primo livello, cioè o Allegri o Zidane o comunque un allenatore di quel livello, che un nome che poteva essere anche Mourinho per assurdo, no? Per la panchina della Juventus, però un nome di quel tipo, no? Secondo me l'idea di mandar via Pirlo per prendere, non lo so, ho sentito dire Gattuso, chi addirittura chi De Zerbi,
Gasperini,
per un nome di questo tipo mi tengo Pirlo, ovviamente, però mi tengo Pirlo che ha chiuso la stagione dimostrando che la squadra è ancora con lui, mi tengo Pirlo con la Coppa Italia vinta e con un secondo posto possibilmente, quindi ovviamente non mi tengo Pirlo a tutti i costi, perché è un Pirlo che con una Juventus che si qualifica quarta all'ultima giornata di un punto perché Ronaldo segna
da metà campo,
salva tutto da metà campo e si salva, ecco, come tipo una vittoria come Udine, io non sarei così convinto di proseguire con Pirlo. Quindi quest'ultime quattro partite di campionato e la finale di Coppa Italia secondo me sono decisive, anche perché, come ripeto, la Juventus tra queste cinque partite gioca contro la squadra campione d'Italia in carica, gioca contro la squadra che ha vinto il girone di andata il Milan e gioca contro la squadra che attualmente gioca il miglior calcio italiano ed è seconda in classifica, quindi gioca contro le migliori del campionato, quindi è un banco di prova importante, è un test importante. Vediamo se, se queste, in queste tre partite la Juve dimostra di essere ancora una squadra forte, secondo me va presa in considerazione anche l'ipotesi di proseguire con Pirlo.
Però risulta abbastanza strano non pensare, Stefano, che queste quattro partite possano davvero spostare delle, degli equilibri per quanto riguarda decisioni tanto delicate, no? L'allenatore. Esistesse un pizzino dei tecnici al momento, vista questa prospettiva, ecco, che, chi ci sarebbe in testa secondo te? Chi c'è in testa al momento nell'ordine delle idee della Juventus?
Ma secondo me ovviamente il nome è Allegri, no? Quello da più parti che viene fatto, però ripeto, Allegri viene, se viene a, tra virgolette, a fare un ruolo alla Ferguson, quindi tu sai che se viene Allegri devi mandar via anche Paratici e Neves. Cioè, vogliono fare questa rivoluzione di questo tipo? Va bene. Allegri ovviamente viene con Andrea Agnelli che rimane presidente,
certo.
E siamo così certi che Andrea Agnelli resti presidente. Cioè, alla fine ci sono talmente esatto. tante cose. Ci sono talmente tante, ecco, ripeto, mi ero fermato. Ci sono talmente tante cose collegate all'esterno, cioè alla dirigenza, all'esterno del campo, che non è solo una questione di allenatore, è una questione che alcuni nomi sono associati anche a una rivoluzione societaria.
Sì, ci sono delle incompatibilità, magari.
Assolutamente sì, quindi alla fine bisogna capire quello che si vuole fare. È ovvio che se invece la Juventus dice no, io voglio dare un'altra chance anche a Paratici, Allegri non lo richiami.
Ma questo è
mi
sicuro.
Sembra veramente certo, difficile certo. Che comunque il direttore che ha forzato l'esonero tu lo tieni lì poi a far cosa, quando comunque Allegri ti dice se torno io voglio avere un ruolo alla Ferguson, che resta a fare Paratici? A portargli la borsa poi, che è questo il discorso, quindi bisogna fare un discorso complessivo. Poi c'è il discorso anche legato ai risultati, cioè io ti dico oggi, che ne so, non è Allegri ma è Zidane, faccio esempio, ma secondo me Zidane viene in una Juve senza Champions League? No, non ci viene.
Chiaro,
proprio
chiarissimo.
Quindi bisogna per forza aspettare l'esito. Perché molti dicono no, ma non, io non ci credo che la Juventus non abbia già l'idea. Dico, no, invece io dico secondo me sì, perché secondo me se tu ad esempio vuoi arrivare a Zidane senza Champions non viene. Se tu vuoi rifare una squadra intorno a Cristiano Ronaldo senza
no, non tanto non quello, magari appunto i risultati spostano, però c'hai quasi pronto il piano B.
Piano A, piano B, ecco. Diciamo. Piano A con la Champions, piano B senza.
Lo so, ma è talmente lontano che dei nomi che ho sentito che ho accostato alla Juventus in questo momento, secondo me l'unico che per assurdo top allenatore potrebbe accettare di rientrare in una Juventus anche senza Champions League è proprio Allegri.
Allegri, sì, vero. Sì, tra l'altro l'abbiamo parlato con Galeone, ce l'ha confermato, no, sì. Verrebbe anche magari senza Champions.
Perché avrebbe meno pressioni, perché tra l'altro lui è stato esonerato proprio per questo motivo, no? Perché per il fatto che a un certo punto gli si è chiesto di vincere la Champions a tutti i costi, perché l'ha sfiorata due volte con due finali, quindi tornerebbe già con l'ossessione, devi vincere, sì, ma stavolta torni, ma la devi vincere, no? Invece avrebbe quasi un anno per assestarsi, ok? In cui giocherebbe praticamente malagoratamente, ok? Diciamolo chiaramente, però la Juventus in Europa League, penso al pari del Liverpool, che penso anche sarebbe la favorita, quindi avrebbe meno pressioni, no, rispetto alla Champions, e avrebbe tutto il tempo poi di programmare anche in campionato con un ruolo più importante. Quindi secondo me Allegri è l'unico top allenatore che accetterebbe anche di venire una Juventus senza Cristiano Ronaldo e senza Champions League.
Chiarissimo.
Sì, però ti chiedo se a questo punto, visto che la situazione comunque bisogna raddrizzarla, l'unica cosa a cui appellarsi è l'orgoglio, no? Della vecchia guardia che si trascina. Mi sembra questo che sia successo anche un po' con Cristiano Ronaldo a Udine. Magari aver visto festeggiare i tifosi dell'Inter, l'Inter, mentre tu sei a Udine che te la sudi fino al 90esimo. Insomma, queste cose qui, che possa la vecchia guardia dare una mano anche dal punto di vista emotivo, perché ripeto, io sono molto preoccupato della mancanza di anima della squadra, che in partite come quelli che ricordavi tu, contro squadre che un'anima ce l'hanno, perché il Milan, per quanto in difficoltà, l'anima ce l'ha sempre messa in tutte le partite, poi è andata male, è andata bene, ce l'aveva Ibrahimovic, non ce l'aveva, sposta un po' le cose, stavolta Ibrahimovic dovrebbe esserci, quindi occhio alla penna, come si dice. Il Sassuolo è una squadra che ha un'anima, l'Inter non credo che verrà a regalare la partita, il Bologna vediamo l'ultima giornata che cosa farà, l'Atalanta un trofeo lo vorrà vincere, perché tante belle parole, ma fino adesso pochi trofei. Io veramente sono preoccupato, non so tu, Stefano.
No, ma bisogna essere preoccupati, anche perché, ripeto, la Juventus vista nelle ultime partite è veramente imbarazzante, quindi alla fine non essere preoccupati
per un po' da incoscienti, diciamo.
E magari... però se la Juventus non trova stimoli contro, ecco, l'Inter, no?
Quando oggi... contro il Milan,
ma soprattutto dico anche contro l'Inter, quando uno ascolta anche le parole di Marotta e dice l'idea di fare un dispetto, cioè l'idea anche dei tifosi dell'Inter che sicuramente
fa parte del gioco
di chiudere
sì, insomma, è chiaro il pensiero.
Gli chiederanno di chiudere questa stagione così favorevole dicendo non solo abbiamo vinto lo scudetto ma mandiamo anche la Juve fuori dalla Champions. Se non trovi gli stimoli contro Conte, contro Marotta, contro chi ti ha portato via lo scudetto, vuol dire proprio che la squadra non crede più nell'allenatore, non crede più nello spogliatoio, e a quel punto secondo me è giusto anche cambiare l'allenatore stesso. Non puoi non trovare stimoli nelle prossime partite.
Sacrosanto.
Perché la squadra è saltata proprio, è saltato lo spogliatoio, non crede più nell'operato dell'allenatore, non crede più probabilmente in quello che si sta costruendo, e quindi a quel punto sei costretto, secondo me, a cambiare.
Stefano, grazie davvero come sempre per questa grazie lunga disamina insieme.
Ciao Stefano,
ci vediamo presto. Stefano Discreti da Roma, ovviamente con un punto di vista su tutto quello che sta accadendo in casa bianconera, stimoli che non mancheranno, come ha sottolineato Stefano Discreti, ovviamente verso queste quattro partite in grado di fare la differenza in campionato e anche per il futuro della guida tecnica e magari anche per molti giocatori. Grazie davvero Luigi Schiffo.
Grazie a te Marco e a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a tutti, buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.